Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati nel nostro appuntamento. Siamo arrivati alla 284esima trasmissione. Come sempre, non sono solo in studio, ho la presenza dell'ideatore di questo purpurri di chiacchierata, dove si va dal Lago Almissida a parlare con ospiti in studio, oppure con il sindaco. E oggi ritornerà il sindaco tra non molto. Il sindaco
dopo tanto tempo.
Un saluto a Carletto che avete già sentito. Una buona mattinata, un buon mercoledì e un autunno, diciamo, discreto.
Si diceva che c'è l'estate di San Martino, quindi pare che abbia funzionato questo proverbio.
Ogni tanto funziona. E ieri, tra l'altro, abbiamo festeggiato San Martino. Ogni botte diventa vino, il vino novello.
Sei ubriacato come al solito.
Diciamo, abbiamo fatto festa. Questo santo.
Ormai a quella nostra età bisogna. Cioè, tu sei più giovane, però bisogna stare attenti.
Di non stravizi.
Straviziare né bacco, tabacco e. Riducono l'uomo in cenere, il bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, lo sai, quindi tu niente donne, niente vino, niente fumare.
No, però una volta l'anno per San Martino, questo vino novello.
Una volta l'anno è concesso, stare attenti.
Certamente.
Comunque c'è il sole, mattino presto, la sera magari si sente il friccichio dell'aria, però dopo un po' l'aria scalda, sembra quasi a pranzo giorno, sembra quasi primavera.
Si sta bene. Diciamo che chi ama il sole si può mettere
si
anche
può
sul
anche
terrazzo.
Tornare a cantare la canzone è primavera, svegliatevi bambini.
Avevi un futuro da
stonato, sì.
Quindi abbiamo fatto anche l'inno a questa giornata, perché lo vediamo, è bello in tutta l'Umbria, non soltanto nel territorio dove ha sede la nostra radio, ma è bello in tutta l'Umbria. Ogni tanto qualche nuvola si affaccia, ma noi con il vento la scacciamo, e quindi questo è quello che
volevo fare un annuncio. Non so se si avverrà, però come dicevo a te fuori dai microfoni, sono riuscito a contattare il dottor Pasquale Bacco, che è napoletano, che è un medico legale che si occupa di tanti casi e che si sta occupato anche sui social, sulla televisione del delitto di Carlasco, e quindi mi ha detto che sarebbe stato disponibile. Ma vediamo se manterrà la parola, quindi eventualmente lo avremo con noi la prossima settimana. Vediamo un po' se riusciamo ad avere anche questo scoop giornalistico.
Bello. Quindi si parla ancora di questo giallo e tra un mese, poco più, sapremo quello.
Mi pare che il 18 di dicembre ci sia.
Quindi
si sta ingarbugliando sempre di più questo giallo, ma comunque come tutti i gialli, del resto, finché non c'è il finale non si sa
chi è stato, non si trova l'arma che ha ucciso questa poveretta. Arrivano sempre indizi nuovi,
poi ogni giorno c'è una novità, c'è un inquisito, oppure un corrotto, oppure un casino che non finisce più.
Comunque c'è chi ci ha fatto i soldini con questa storia, tutti gli avvocati che sono andati in TV, credo che abbiano avuto contratti
per andare in TV. Sono pagati, quindi
esattamente.
Hanno fatto i soldi più che coi clienti con le loro ospitate in TV.
E quindi tutti hanno messo anche i vari uffici e segretari per parlarci. Quindi oggi parlare con l'avvocato bisogna parlare con i procuratori più che con gli avvocati. Comunque la storia una storia brutta.
Poi c'è un avvocato che è stato cacciato via perché ha fatto un sacco di casini, l'avvocato Lovati, quello più anziano, un buffo, eccetera, che anche lui c'ha un avvocato che si chiama Gallo, tra l'altro, che lo difende, un avvocato che difende un altro avvocato.
Incredibile storia di questa vicenda,
è piena di contraddizioni, di cose malfatte probabilmente, ma soprattutto la, cosa che più a me preoccupa, ne abbiamo parlato anche con la direttrice del settimanale giallo, Albina Perri, se ricordi, sì. È che è possibile che ci sia questa specie di silenzio mafioso in questo paese, che nessuno parla, nessuno dice niente, perché se fosse successo a Gualdo, che possiamo molti di più, sì, avremmo sì. saputo tutto. E questo è un paese di 8-9 mila abitanti che nessuno dice niente, nessuno sa niente. E le case sono
misteri, e su questi misteri ci sarà un film che faranno sicuramente. Farò molto, perché
vuoi interpretarlo?
No,
vuoi fare
io? No, assolutamente. Lo vedrò. No, se
facciamo fare l'avvocato Lovati.
Lovati piace molto il vino.
Sì, lo so, anche a te non?
Beh, quello buono, ieri sera, guardate, per San Martino, una bella bottiglia di vino novello. Abbiamo aperto.
Voglio specificare, Enrico non è un ubriacone.
No, ogni tanto ci si concede
qualche volta, quando andiamo a cena fuori un bicchiere in più e dopo straparla, ma è normale.
No, diciamo, si beve soltanto quello buono, non è non interessa la quantità ma la qualità.
Quando siamo insieme a cena fuori, anche la qualità, la quantità interessa.
Beh, la quantità, non abusiamo, anche perché poi se guidi
tu non abusare, io non abuso. Più di un bicchiere, mezzo bicchiere, non bevo,
perché la qualità non ti fa andare fuori di testa, no? La qualità è buona. Dicevo, stamattina ritorna il sindaco dopo un po' di giorni, e tra l'altro sabato andrà in Germania, dove riceverà un premio dalle mani del presidente Mattarella, le mani del presidente della Germania. Voi sentiremo.
Il nostro sindaco è diventato famoso, sta diventando era già famoso coi tempi del Covid, che lo ascoltavano anche in Cina.
È vero. Credo che hanno fatto anche un monumento lì a Presciutti, non so, perché le cose che diceva sotto il Covid.
Poi ora anche il presidente della provincia ci ha promesso una cena che ci ha mai pagato.
Vabbè. Comunque, ecco, lui sarà presente sabato prossimo. Il comune di Gualdo ha fatto tanti progetti e molti si stanno realizzando, perché sono riusciti ad avere finanziamenti. Ecco, sentiremo anche di questo. Sentiremo poi la grande novità, finalmente, no? Che la Valle del Fonno si sblocca tutto, e quindi cominceranno a primavera del prossimo anno i lavori perché adesso ci sono le cose burocratiche.
Valle del Fondo, mi pare che c'è una notizia che ambientalisti, non so che siano, mare eccetera, hanno trovato due piante enormi di biancospino.
Una piante nuova, biancospino secolare l'hanno chiamato.
Lì non c'era passato Robert Angelo, ma comunque,
però non lo sai perché andavano nell'eremo, quindi andavano in montagna, quindi potrebbero essere passati anche lì,
si sa anche passato, ma non è che lì fiorisce il 15 di gennaio.
No, adesso siccome l'hanno scoperta, è stata scoperta adesso, magari il prossimo gennaio
andremo a vedere
se ci sono i fiorellini in questo biancospino secolare.
Non voglio naturalmente fare dell'ironia. Solo che molte volte quando è freddo fiorisce più tardi, quando è più caldo fiorisce un po' prima. Siamo sempre intorno al 15.
Se prendi un ramoscello di questi biancospino, lo metti in casa, metti acqua calda, vedrai che i fiorellini continuano a sbocciare.
Come con tutte le piante, penso.
È normale, il calore e il sole aiuta la natura.
Poi una volta abbiamo parlato, poi sotto il biancospino, in quella via, proprio via biancospino, chiamata appunto per questo, scorrono le fogne, mi pare, quindi c'è acqua calda, quindi che aiuta forse anche un pochino le radici a sciogliere.
Tutto è possibile, perché in quella via c'è una pianta che fiorisce, un'altra pianta che sta di fronte non fiorisce, quindi ci potrebbe stare anche questo, ma queste sono tutte congetture che si fanno per scoprire il perché.
Io non so se è un miracolo, comunque per la gente di fede è un miracolo, quindi.
Certo, lo hanno definito così, quindi anche coloro che non credono, quindi anche tu l'hai detto.
No, io non è che non, è un miracolo, io che non credo, sono un po' scettico.
Comunque adesso, tra l'altro, adesso, a proposito del biancospino, c'è stato anche un bello spettacolo, il biancospino festival, quindi musica importante, quindi ecco,
solo che a Gualdo occorre qualcosa di più, occorre poter rilanciare un certo tipo di economia. Adesso ne parleremo con il sindaco,
perché
stiamo perdendo abitanti, e quindi questo è un male. Se tu vedi, sono un sacco di case diciamo che vengono in vendita proprio perché non, a bassissimo prezzo, proprio perché non c'è nessuno che le compra, perché il paese si è svuotato, quindi.
Perché appunto il lavoro, non essendoci ragazzi dove vanno fuori e magari tornano soltanto per dormire. Questo è quello che può accadere, magari non tornano nemmeno per dormire, perché si trovano un'occupazione buona.
Non so se tu hai letto, ieri in televisione hanno mandato questo dato dell'Istat, che lo scorso anno sono usciti dall'Italia 128.000 giovani, mi sembra, per andare a lavorare fuori, mia figlia sta fuori tra l'altro a Barcellona, quindi.
E quindi è, diciamo, un destino purtroppo crudele per questi ragazzi.
Se non c'è lavoro qui nelle zone, cosa fai?
Esatto.
E non c'è lavoro neanche in Italia, anche da altre parti, quindi.
Allora, se sei d'accordo, devi essere d'accordo.
Sindaco.
Ecco, chiamiamo il sindaco, però prima ci ascoltiamo un bel pezzo musicale. Noi mettiamo la musica che piace a noi, spero che piaccia anche a chi ci sta ascoltando. Dopo torneremo con il sindaco.
La strada era un miraggio di luce furibonda, per i tuoi occhi stanchi neanche un filo d'ombra. Io sono il mendicante che bussa alla tua porta, tu la moneta nella mia mano sporca. A un tavolo all'aperto restiamo a galleggiare, guardiamo le persone, quel che ne rimane. Il volo di una mosca nell'aria silenziosa, ma che desolazione meravigliosa. E adesso ridi mentre ti sfioro, ed il sole è una spilla d'oro sul cappotto cobalto del cielo, e tutto sembra ancora intero. Tutti i giorni attese le distanze, tutti i sogni spesi navigando a piedi notti bianche, il tempo come vedi soffia via ogni male troppo grande, e polvere di ieri, nessun posto mai così distante, se ho te dalla mia parte. Se è vero che ogni casa raccoglie le parole, i gesti ed i silenzi che hanno le persone, io vedo quel che pensi, dici, io so dove cercare, è un sorso d'acqua appena so farla bastare. Poi sorridi mentre ti sfioro, e ogni stella è una goccia d'oro sulla faccia sudata del cielo, e tutto sembra ancora intero. Tutti i giorni attese le distanze, il tempo come vedi soffia via ogni male troppo grande, e polvere di ieri, nessun posto mai così distante, se ho te dalla mia parte.
Entrando nei negozi Petrini a Gualdo Tonino, ho trovato più di 100 tipi di cioccolatini diversi. Per ogni gusto c'è il giusto abbinamento, una vasta scelta tra passiti, porto, sherry, rum, grappe e whisky, per non parlare delle numerose tavolette di cioccolato e scatole regalo che ho trovato. Negozi Petrini, dove trovi idee per il regalo di qualità. I negozi Petrini si trovano in via Flaminia e nella centralissima piazza Martiri a Gualdo Tadino.
Per fortuna da ora c'è te. Lunedì alle 21 Tap In, il podcast sul calcio dilettantistico umbro in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di RT Radio. In studio Riccardo Barulli, Simone Anastasi, Samuele Cacciamani, Giordano Brunetti. Tap In, il tocco che sorprende.
Per fortuna da ora c'è Tap In, non vedo l'ora, arrivi lunedì.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Allora, buongiorno sindaco, è un sacco di tempo che non ti sentiamo, sentivamo la tua mancanza, però
davvero?
Abbiamo dovuto ospitare altri personaggi.
Beh,
quindi,
giusto?
No, ci abbiamo avuto anche Albina Perri, direttrice di Giallo, che abbiamo parlato del problema di Carlasco, se tu hai seguito, non so.
Ma io lo seguo fuoco queste cose.
Vabbè, per noi è stato uno scoop, capito? Poter avere qui.
Lo so, benissimo, voi fate informazioni, quindi bene.
Senti, sindaco, io prima di parlare di cose serie, di cose. Parliamo di cose meno serie.
Cioè?
No, e volevo parlare di questo. Che Agua Iguadesi ha un po' sconvolto questa trasmissione fatta su Rai 1 con Mammù. Anche tu hai fatto una piccola nota molto gentile, però, e noi avremmo fatto note molto più pesanti, per la verità.
Ma allora io penso che il personaggio televisivo sia conosciuto, sì,
per me odioso, ma comunque
esatto, può piacere, dunque, però quello è, quindi
ho capito.
Siccome tra l'altro, ma tranquillizzo tutti, non abbiamo speso un centesimo.
Ah, meno male.
Bene. Quindi, come dire, si poteva anche non guardare.
No, lo so, ma.
Però forse. Adesso non vi dico niente, però. Ci sarà non un seguito della trasmissione di Mammucari, però questa cosa sta portando a qualcosa che potrebbe sviluppare di nuovo in TV, ma non in quel modo. Però, come dire, capisco che può non piacere, però ripeto, è una trasmissione, non è una trasmissione che va in fascia protetta o non so bene cosa. Quello è il format che fanno in tutta Europa. Fine.
Sì, sindaco, ma noi siamo passati come gli scemi del villaggio, non so tanto per.
No, assolutamente. Vabbè, assolutamente.
Insomma, assolutamente. Qualche intervista, insomma, vabbè. Tu avrai letto anche sui social i vari commenti, anche di Donnini, di altri.
Sì, quindi. Ma io l'ho letti anche quando abbiamo fatto dei passaggi televisivi su trasmissioni più impegnate come Linea Verde, le critiche, non avevamo fatto quello che qualcuno voleva, quindi se c'era Alberto Angela sicuramente sarebbe stato criticato anche lui, perché
questa non è una critica a te naturalmente,
ci mancherebbe,
è una critica al conduttore che purtroppo sappiamo che è un maleducato, si comporta così,
lui è in quel modo,
però penso che dovremmo pagare gente così alla Rai, perché sono soldi nostri.
Noi non l'abbiamo pagata come
noi, no, ma come utenti, dico, come ne paghiamo
il canone. No, sindaco, se posso permettermi, perché non diciamo, le polemiche non sono nate all'indomani proprio della registrazione, perché la registrazione è stata l'estate, no?
In agosto, esatto.
In agosto, lì tutti quanti a dire ma che bravo, ma che bello, ma che buono.
Perché
bello penso no, ma
però hanno fatto i complimenti è venuta qua una truppa di Rai 2 e nessuno si è permesso di fare una polemica e dire ma guarda che, perché hanno visto tutti i video che erano stati proiettati, perché
pensavano che durante il montaggio sarebbe cambiato le cose, ma poi quando è stato visto poi ci si è resi conto meglio della situazione.
Perché tu quando vai a un cinema poi lo devi rivedere per capire,
la gente ci ha ripensato all'inizio, diciamo entusiasta di questa televisione.
Comunque io vi dico che questa cosa che tutti sapevano com'era, perché tra l'altro non era la prima edizione di questo programma in Italia, era già la seconda,
certo, sì.
quindi tutti sapevano com'era, quindi adesso far finta di cadere dal pero è la cosa.
Vabbè, comunque Sindio, le critiche dobbiamo accettarle, no? Le critiche, no?
Ma ci sia sicuramente. Beh, no, sì.
Oltre alle critiche c'è una c'è, hanno fatto un'interpellanza in comune, no? Sì.
Non so, vabbè, questa
hai risposto a queste.
Risponderò entro 30 giorni, ma c'ho poco da rispondere.
Vabbè, vabbè.
Però i documenti che ho.
No, ma non c'era bisogno di un'interpellanza su questa sciapata.
Ma infatti.
Allora, parliamo di cose serie, prego Carletto.
Va bene, ho detto sciapata per non dire peggio.
Sì,
ma comunque...
sì, va bene. Ok, prego.
Senti, Sindaco, come diceva Enrico, parliamo di cose serie adesso.
Ecco,
siamo pronti per partire con il progetto Rocchetta. Penso ormai siamo alle ultime battute, no?
Beh, pronti, noi abbiamo fatto un cronoprogramma, credo che verrà rispettato, quindi credo che all'inizio del prossimo anno avremo contezza di quella che è sia la progettualità sia l'entità economica della medesima, quindi sapremo quanto l'azienda investirà.
Ma non lo sappiamo adesso ancora?
Da 15 anni circa a questa parte i prezzi sono un po' aumentati, no? Quindi come dire l'entità la vedremo con il computo metrico che verrà fatto.
Vabbè, ma più o meno li sappiamo le cifre, no? Più o meno.
Sono tanti milioni di euro, quindi è un intervento importante, molto atteso.
No, anche perché darà lavoro a parecchia gente, anche all'indotto, presumo, quindi no?
Saranno diversi mesi di lavoro, quindi certo. Sicuramente ci saranno imprese, ci saranno lavoratori, lavoratrici, quindi...
Ma le imprese sono scelte dalla ditta, dalla Rocchetta, quindi non locali?
Le imprese sono scelte dal privato, noi ovviamente faremo... caldeggeremo il coinvolgimento delle imprese locali, ovviamente.
Certo,
sono anche lavorazioni molto particolari, quindi ci vogliono anche competenze importanti.
Vabbè,
però sì, stiamo andando avanti. Ora l'azienda dovrà produrre la prima fase e la progettualità, e una volta che la produrrà la visioneremo.
Entro quando questo?
Beh, noi avevamo dato, ci eravamo dati questa scadenza, 45 giorni per una prima fase, più altri 45, quindi 90, quindi è presumibile che entro la fine dell'anno corrente avremo una prima bozza di progetto molto vicina a quella che sarà quella ultimativa, poi inizio dell'anno prossimo ci sarà il progetto definitivo e poi partirà l'iter procedurale, quindi confidiamo di restare nei tempi, perché se facciamo bene questo lavoro prima non avremo problemi dopo, quindi si fa questo tipo di iter proprio per evitare che dopo ci sia la richiesta di integrazioni, non integrazioni e quant'altro. Quindi
ecco,
una volta condivisa si va a spedizione.
Ecco Sindaco, quindi tu pensi e speri come noi tutti i cittadini che per quest'estate noi potremmo riaprire le fonti della Rocchetta?
No, per quest'estate sicuramente no, perché le lavorazioni sono molto impegnative, non è che dobbiamo fare una cosetta, perché mettere in sicurezza tutta quella valle è molto una lavorazione molto complessa, però tra l'altro come vi ho già detto ci sono dei periodi dove in quell'area non si può lavorare per motivi di nidificazione dei volatili, quindi ci sono dei mesi che ci avremo dei fermi forzati delle lavorazioni perché non si può lavorare, e quindi compatibilmente con tutta questa normativa, però siccome non accorciamo i tempi perché non dobbiamo fare le gare, essendo che l'investimento lo fa il privato, quindi non dobbiamo fare tutte le procedure di gara, le evidenze e quant'altro, quindi riduciamo di molti tempi, però comunque sono interventi
e comunque,
molto importanti.
Vabbè, ci creano problemi gli uccelli, insomma. E gli uccelli, gli
per
uccelli
alcuni che, mesi gli, non si può lavorare.
Gli uccelli creano sempre problemi, in effetti.
mi pare che vado a memoria dal 31 marzo al 30 giugno non si può lavorare.
Parlando di questo, degli uccelli che poi hanno creato problemi, anche ti ricordi anche alla luce della croce di Serra Santa, no? Che ci sono proteste, sì, sì. Che gli uccelli naturalmente avevano problemi con le luci, non so che diavolo c'hanno gli uccelli, che cosa, come funzionano, ma io non sono un uccello. Io non sono un uccello, quindi non so dirti come funzionano gli uccelli. Comunque
però le luci
come volano.
Sì, sindaco, senti, però io ho detto di questo perché poi lascerò la parola a Enrico, che penso vorrà farti qualche domanda. Volevo dire questo perché gli ambientalisti hanno continuato a fare polemica sul fatto che dice che tutti si è venduto alla comunanza e abbia stralciato una parte del progetto proprio per riacchiappare insomma questa la comunanza e ricondurli a buoni consigli.
L'unica novità rispetto a quello che era il progetto originario, che secondo me è migliorativa, è che in un'oasi naturale abbattiamo un capannone industriale. Quindi, come dire, in un'oasi naturale abbattere un capannone industriale per un ambientalista dovrebbe essere un giorno di festa. E invece noi ci abbiamo degli ambientalisti, non tutti ovviamente, pochissime persone, sui generis, che preferirebbero un capannone industriale in un'oasi naturalista.
Ma forse perché lì volevano fare qualche attività, adesso non lo so come funziona, come era il progetto.
Ma ci abbiamo tutto quel popolo di Roma da sfruttare, da guardare, da vivere, ci serve un capannone industriale. Quindi noi faremo quest'opera di risanamento. Ridaremo un'oasi naturalistica e faremo un immobile ecocompatibile dove ci sarà un punto di ristoro e un punto di informazioni per chi vorrà conoscere la valle e quant'altro. Ma lo faremo, ripeto, compatibile con l'ambiente e non in un capannone industriale.
Io voglio parlare dell'incontro che c'è stato la settimana scorsa con i dirigenti di Umbriacque, no? Perché ci sono i lavori. Ecco, a che punto stanno questi lavori, sindaco? Perché vedo che ancora stanno continuando in questo periodo, diciamo, di anticipo invernale.
Allora, loro sono, siccome questi sono investimenti molto importanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, loro sono assolutamente nei tempi, anzi con qualche settimana di anticipo, che la scadenza per i lavori era fissata al 31 marzo sicuramente 2026, sicuramente finiranno prima. Avremo 20 litri secondo di risorsa recuperata, tutto l'acquedotto che è tracciato e quindi con sistemi di ultima generazione, anche per eventuali guasti, con un sistema appunto che ci mette nelle condizioni di avere quasi in tempo reale le segnalazioni con le nuove tecnologie. Ci abbiamo 25 chilometri di nuovo acquedotto e avremo, alcune tra l'altro sono state già fatte, Biancospino, Croce Canale San Rocco e altre zone, anche le strade sono state rimesse a nuovo, ma quelle che ancora non sono state rimesse a nuovo, tipo la Piaggiola o altre zone, verranno rimesse a nuovo non appena i lavori saranno ultimati. Quindi devo dire che questo è stato un investimento molto importante sotto tanti punti di vista, e ci dicevano i dirigenti di Umbriacque che la nostra città ha visto più investimenti che la città capoluogo, quindi una cosa sicuramente importante.
Sindaco, ti hanno dato dei soldi, no? Perché ti querelano, non so, ti diffamazione, insomma, i sindaci, la politica adesso anche questo, e questi soldi tu non li prendi, quello che hai detto, ma hai un fondo, qualcosa per farci delle cose.
Allora, c'è un fondo nazionale del Ministero dell'Interno, ovviamente anche altri colleghi e hanno avuto questa specie di ristoro. però noi abbiamo un record che non è proprio il massimo, perché io sono negli ultimi 4 anni per la terza annualità che mi vengono riconosciute delle risorse, perché o mi scrivono sui muri sotto casa o mi mandano lettere anonime o quanta, però vabbè, io non ne faccio pubblicità, ovviamente denuncio solo all'autorità competente. Quindi io, come negli anni passati, anche quest'anno abbiamo tra l'altro deliberato ieri in giunta comunale, questi 7.851 euro li ho destinati al settore politiche sociali e culturali, quindi decideremo come utilizzarli per fare delle cose che riguardano soprattutto le nuove generazioni.
Gli uffici comunali stanno lavorando a pieno ritmo, tanti progetti e parecchi sono, diciamo, hanno il loro contributo, mi sembra, ha preso tanti premi questo comune, credo che in Italia è uno dei comuni che si fa valere.
Ma io dico sempre che noi amministratori, se non abbiamo la possibilità di poter contare su strutture che lavorano con passione, dedizione e fanno tante cose, francamente non andiamo da nessuna parte. Quindi, tra l'altro, questo è stato un periodo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza molto importante dal punto di vista degli investimenti. Il prossimo anno, entro il primo semestre del prossimo anno, troveranno compimento la stragrande maggioranza dei cantieri che sono aperti. Quindi sì, c'è un'attività importante e devo dire che dobbiamo ringraziare tutti quelli che lavorano all'interno delle strutture, perché lo stanno facendo con grande passione e dedizione.
Bene, ecco. E poi dicono che gli dipendenti comunali non lavorano, no? Un'ultima,
beh, i nostri sì.
Ecco, un'ultima cosa, sabato andrai in Germania a prendere un premio dalle mani dei due presidenti, quello italiano e quello tedesco, un'altra grande soddisfazione per te, ma anche per il comune, penso.
Ma io credo che sia una soddisfazione per la città, io ovviamente sono orgoglioso di questo, perché noi abbiamo iniziato con il Casimiri questo rapporto con il comune tedesco di Schwandorf, poi abbiamo siglato un patto d'amicizia e poi ci siamo gemellati con questa città. Abbiamo presentato a valere su questo bando che le due presidenze della Repubblica hanno fatto un progetto di implementazione di questi scambi che vede al centro le nuove generazioni, partendo dai giochi delle porte a Gualdo e dalla Burger Fest, che è la festa tradizionale che fanno nel loro comune. E questo progetto è stato reputato degno di essere premiato, quindi sì, sabato al Palazzo Presidenziale della Repubblica Federale Tedesca riceveremo questo premio dalle mani dei due presidenti della Repubblica, quindi
va bene, siamo orgogliosi.
I numeri civici, come sta andando il lavoro? Perché
i numeri civici adesso ricominceranno le apposizioni
di due zone
che sono terminate la stampa e confidiamo, come abbiamo detto, di finire nei tempi, cioè
posso fare
anno.
Se voglio una battuta, sindaco, nella nostra zona sono state emesse dopo 25 anni il nome della via, adesso aspettiamo altri 25 anni per
no. Io direi di no, 25 anni non credo.
No, io perché tanti vogliono sapere il numero, certo, come io
perché
non
ci sono
non ce l'ho nemmeno io.
Ci sono i corrieri che insomma non sanno capezzano. Certo. A me i corrieri lasciano ogni tanto il pacco da una parte e dall'altra, mi tocca sempre andare a recuperare perché non
ultima battuta. Perché abbiamo sforato abbiamo rubato
io volevo fare una battuta al sindaco, visto che hai questi soldi che hai risparmiato che vuoi risparmiare
già l'ha dati,
potevi pagarci una vacanza, che ne so, da qualche parte.
Porca miseria,
no. Visto che sono soldi suoi,
cose utili per i ragazzi,
l'ultima cosa che ti dico tutte le volte, questi gemellaggi sono, sai, a me piace fare un gemellaggio collaterale.
Attenzione, ci sono sorprese anche qui. Speriamo in bene.
Sorprese, bene.
No, sorprese in che senso, sindaco? No, non ci tenere sulla corda.
Lavorare.
No, vi tengo sulla corda perché siamo i nostri uffici, come diceva lui. Quindi, perché ogni anno l'Unione Europea mette a disposizione delle risorse per su bandi, ovviamente, con specifiche situazioni. Quindi stiamo lavorando per capire se riusciamo a fare un progetto con una città della Spagna, una città della Spagna che ha dimostrato molto interesse a costruire una progettualità con noi, ci stiamo lavorando.
Comunque pensa anche a Thailandia, perché i pensionati hanno bisogno delle massaggiatrici di quel posto, perché fanno molto bene. D'accordo. E quindi sarebbe uno scambio culturale
di tutto un po'.
Ecco, abbiamo sentito il sindaco, abbiamo anche scherzato un po' col sindaco, anche per rendere la trasmissione un po' più
distante.
Sì, sì.
Esatto. Soprattutto la trasmissione che c'è stata su Rai 2, no? Due ore quasi dal teatro dei Salesiani, da Don Bosco, e quella ha risposto come giustamente deve rispondere. Però anche tu sei tra quelli che insomma non ti sei riconosciuto, non bisogna riconoscersi in trasmissione.
Ma a me non mi è piaciuto, francamente.
Ma Muccari c'ha i suoi affezionados, come
io se fossi a Rai non lo pagherei, farei fare le pulizie, le pulizie alla Rai, ma non altro. Ma a parte questo, questa considerazione, volevo informare coloro che usano il cellulare spesso, anche internet, che ci sono in quest'ultimo periodo delle truffe, perché usano dei personaggi, doppiandogli la voce naturalmente in modo falso, usano immagini di personaggi, come per esempio il figlio di Berlusconi,
Pier Silvio
e altri personaggi conosciuti. Una volta anche la Meloni hanno utilizzato e hanno utilizzato anche quello che è stato denunciato di Report, come si chiamava adesso, Ranucci,
e li fanno parlare
cioè li prendono mentre parlano, poi li pubblicano, però cambiano il discorso che fanno, li fanno parlare per annunciare che ci hanno nascosto delle cose, loro le sanno, anche la Meloni, tutti questi personaggi, per dirci di investire,
su altre monete,
un imbroglio.
I
personaggi famosi che vi invitano a fare queste cose, a investire su questi. Con queste persone, sono tutte truffe, loro li utilizzano apposta finché non vengono denunciati, ovviamente, finché non vengono tolte poi dal sito.
È stata scoperta proprio in giorni scorsi una truffa dei bitcoin, no? Volevano tanti arricchirsi subito, e con questa promessa hanno investito.
Perché questi personaggi dicono: tu puoi guadagnare 8.000 euro, 10.000, 20.000 euro al mese, non credete alle favole, non si guadagnano soldi così.
Magari è meglio un gratta e vinci.
No. Quindi queste sono tutte truffe. Quando sentite personaggi sul cellulare che vi invitano a fare investire su alcune cose o eccetera eccetera, sono delle truffe, quindi dovete rivolgervi a persone delle banche o a persone fidate, non a questi truffatori che utilizzano i personaggi famosi e che gli fanno dire cose non vere, naturalmente. Anche la Meloni hanno utilizzato. Quindi finché poi non vengono denunciati, il sito viene chiuso, ma intanto che va avanti riescono a imbrogliare un po' di persone, quindi questo è veramente grave. L'altra volta abbiamo parlato anche di quelli che vi propongono medicine, magari vi vogliono vendere medicine, non comprate le medicine, mi raccomando, attraverso internet, perché rischiate di non solo di spendere dei soldi con medicine che non vi fanno niente, ma potrebbero anche farvi male. Quindi ricordi sempre al medico, alle farmacie, eccetera eccetera.
Certo, la truffa più odiosa è anche quella che telefonano alle persone anziane dicendo che sono il figlio, il parente, no? E quindi chiedono soldi.
Bisogna stare molto attenti, almeno finché non verrà regolata dai governi internet, in modo che queste cose non abbiano più ad esserci, perché è diventata internet è diventata una selva in cui c'è di tutto, in cui ci sono decine di truffatori di ogni genere che vengono
adesso sta passando una bella pubblicità dei nostri governanti che dicono: il telefono mettetelo da una parte, è meglio uscire senza telefono, ma chissà se ci si riuscirà.
Comunque già è un passo avanti che nelle scuole il telefono perlomeno non viene più usato, il cellulare viene messo nell'armadietto e poi viene ripreso alla fine, anche perché se ci sono problemi si può prendere il telefonino e parlare con la famiglia, oppure c'è anche il telefono della scuola a cui rispondere. Quindi
sicuramente
quando andavamo a scuola noi non c'era manco il telefono a scuola,
con il tamburo si comunicavamo
con il tamburo. Segnali di fumo facevamo
bene, siamo in chiusura di questo.
Cominciamo a divertirmi,
ogni settimana siamo qui, e la prossima settimana avremo ancora interessanti idee da proporvi, come sempre facciamo, e
speriamo
e quindi vi diamo sempre l'idea di quello che accade in questo territorio, come come in
poi, poi una cosa che dirò a dicembre, perché da gennaio avevamo pensato di allungare il programma, certo, per fare per combinare insieme a queste nostre interviste di tutto di più anche altre interviste di altro genere. Ora vedremo se riusciremo a metterlo
insieme.
In porto
bene e quindi siamo sempre, come si dice, belli pronti per darvi il meglio.
Sì, ci avviciniamo alle vacanze di Natale, mi raccomando, non spendete troppo, perché poi a gennaio dovete pagare assicurazione e tutte le altre cose delle macchine, quindi non spendete troppi soldi.
Adesso c'è, non abbiamo affrontato l'argomento della Tari, che tra l'altro il primo di dicembre è l'ultima rata per
Che è una cosa che non ho chiesto al sindaco. La Tari, c'è anche una tassa provinciale che dobbiamo pagare,
Per chissà, l'avrà messa lui essendo un nuovo presidente.
E poi c'è anche una tassa, a noi ci vanno a pagare una tassa per poter non so se quanto è, 5%, non so quant'è, per poter aiutare quelli che non possono pagare. Ma scusate, ma perché non aiuta il sindaco direttamente invece che noi?
Questa è la tua considerazione. Comunque siamo un
paese, chiederemo al sindaco la prossima
siamo
volta.
Un paese di persone solidali, no? E fra l'altro, a proposito di questo, sabato c'è la giornata della colletta alimentare per aiutare le persone che sono in difficoltà. Andiamo a fare la spesa e doniamo. Ci sono le associazioni, fra l'altro sono tantissime in tutti i territori umbri, che si danno da fare per portare questi cibi alla mensa.
Avete visto che noi siamo ormai arrivati a un'età in cui, è difficile trovare delle delle situazioni,
delle compagnie diverse da quelle dei familiari.
Perché non facciamo la giornata del bacio per i pensionati? Nel senso che
fanno
le ragazze, no, per i pensionati, le ragazze che incontrano un pensionato gli danno qualche bacio.
Oggi con tutte queste malattie che si trasmettono, i pensionati a rischio, quindi è meglio che più del bacio dia un saluto la mano, è la cosa migliore. Abbiamo chiuso questo appuntamento di tutto un po'.
Lo riproporrò questa giornata del bacio.
D'accordo, ma c'è a Gualdo Tadino, fra l'altro, c'è la panchina dell'amore, la panchina rossa dell'amore, e c'è l'angolo del bacio, è in via Franco Storelli. Tu percorri dai giardini, vai verso il centro, vedi una bella panchina sulla sinistra, poi c'è l'arco del bacio.
Sì, quella che è stata organizzata dalla la signora che gestisce il negozio di ceramica.
Anna,
è molto brava, devo dire, dobbiamo fargli un ringraziamento, perché sta custodendo quell'angolo in maniera molto carina. Quindi
Chi viene da questa panchina si mette seduto e si fa anche una foto.
Allora noi mettiamoci seduti, se arriva una ragazza deve per forza darci un abbraccio
non chiediamo di più, magari il bacio con la nostra compagna, perché
abbiamo una moglie,
la nostra compagna,
ci dimentichiamo sempre che abbiamo una moglie,
la strada che hai fatto è stata una strada bella. Giusto?
Perché tu no?
Sì, assolutamente. E quindi, appunto, non lasciare mai la strada vecchia
però nuova, perché non sai quel che perdi, ma non sai quello che trovi.
Bene, con questo detto.
Io questo proverbio lo cambierei, ma comunque non fa niente.
Ve lo diremo la settimana prossima. Buona giornata.
A tutti, una buona giornata e buon lavoro.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.
RT. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
così, non darà da nessuno. Fatte fatto due masi a tu frega c'è un re. Sento fa così, io te credo lo so. Qualche nasa beato fa fritero, fa più calore. Yes I know.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
E qualcosa rimane fra le pagine.
Sono le 11.
Giornale radio.
Bentrovati dalla redazione. Da oggi sarà riaperto il valico di Zichim tra Israele e il nord di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari verso la striscia. Lo annuncia il COGAT, l'organismo del Ministero della Difesa israeliano incaricato degli affari civili nei territori palestinesi. Secondo la BBC, intanto, Israele ha distrutto più di 1500 edifici nelle aree della striscia di Gaza, rimaste sotto il suo controllo dall'inizio del cessate il fuoco con Hamas lo scorso 10 ottobre.
E in merito alla situazione a Gaza, si esprime il ministro della difesa Crosetto, affermando che la missione UNIFIL rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente. Occorre pertanto valutare con attenzione modalità e tempi di un eventuale ritiro o, in alternativa, sottolinea Crosetto, la possibilità di assicurare una nuova e solida presenza internazionale che ne raccolga l'eredità e ne garantisca la continuità.
Aumenta la pressione della Russia sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà. Mosca afferma che 22 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti questa notte sulle regioni russe, inclusa quella della capitale. Le truppe russe hanno approfittato della fitta nebbia a Progos per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. La situazione è difficile, ammette il presidente ucraino Zelensky.
Rubavano ori e gioielli dai cadaveri e in un caso sarebbe stata sottratta persino l'arcata dentaria di una donna morta in un incidente stradale. Per questo motivo sei dipendenti ed ex dipendenti del comune di Milano sono indagati dalla procura con le accuse a vario titolo di furto e ricettazione. I sei, due dei quali si sono licenziati nei mesi scorsi, appartengono all'area servizi funebri e cimiteriali del comune. L'inchiesta era nata lo scorso anno, quando un familiare di un defunto aveva segnalato al comune che dalla salma di un loro congiunto erano spariti alcuni gioielli.
A più di un mese da Capodanno scattato il primo sequestro di fuochi illegali. A Napoli, nel quartiere Soccavo, i carabinieri hanno arrestato un 28enne di Afragola che era in possesso di 48 Rambo, artifici pirotecnici esplosivi e non omologati. I fuochi, oltre 1,5 chili, erano stipati nel bauletto del suo scooter, un carico instabile e pericoloso che avrebbe potuto far saltare in aria il veicolo e mettere in serio pericolo chiunque si trovasse nei paraggi.
L'Ital Basket femminile torna in campo a qualche mese di distanza dall'Europeo 2025, culminato con la conquista del bronzo per sostenere un torneo amichevole alla linea in Spagna. Le azzurre, dopo aver affrontato le iberiche nella giornata di venerdì 14 novembre, sfideranno sabato 15 novembre alle 19:30 la Francia per un secondo test.
Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Ben trovati dalla redazione.
Da oggi sarà riaperto il valico di Zikim tra Israele e il nord di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari verso la striscia. Lo annuncia il COGAT, l'organismo del Ministero della Difesa israeliano incaricato degli affari civili nei territori palestinesi. Secondo la BBC, intanto Israele ha distrutto più di 1500 edifici nelle aree della striscia di Gaza rimaste sotto il suo controllo dall'inizio del cessate il fuoco con Hamas lo scorso 10 ottobre. E in merito la situazione a Gaza si esprime il ministro della difesa Crosetto affermando che la missione Anfil rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente.
Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al ministro della difesa Guido Crosetto in occasione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace sottolinea come l'Italia continuerà a contribuire alle missioni internazionali, un impegno quello italiano che riflette i valori sanciti dalla nostra Costituzione e il profondo senso di umanità che anima la nostra comunità nazionale, scrive così il capo dello Stato.
La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato ieri al centro fieristico Le Ciminiere che ha distrutto il teatro al suo interno, il famoso ciotolone progettato dall'architetto Giacomo Leone. Secondo quanto appreso da ANSA, il procuratore aggiunto Fabio Scavone, titolare del fascicolo, che ieri sera si è recato sul posto per un primo sopralluogo ipotizza i reati di incendio e disastro colposi.
A più di un mese da Capodanno è scattato il primo sequestro di fuochi illegali a Napoli nel quartiere Soccavo. I carabinieri hanno arrestato un 28enne di Afragola che era in possesso di 48 Rambo, artifici pirotecnici esplosivi e non omologati. I fuochi, oltre 1,5 chili, erano stipati nel bauletto del suo scooter, un carico instabile e pericoloso che avrebbe potuto far saltare in aria il veicolo e mettere in serio pericolo chiunque si trovasse nei paraggi.
Economia: secondo gli ultimi dati Istat a settembre si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 2,8% rispetto ad agosto. Rispetto a settembre 2024 al netto degli effetti di calendario aumenta dell'1,5%. L'istituto segnala una dinamica positiva estesa a tutti i raggruppamenti principali di industrie. Tuttavia nella media del terzo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,5% rispetto ai 3 mesi precedenti.
Il calcio: si lavora a Coverciano verso gli ultimi 2 impegni del girone nelle qualificazioni mondiali. Prima tappa domani alle 20:45 a Chisinau, dove il CT Gattuso cambierà il sistema di gioco. Ipotesi 4-4-2 contro la Moldavia, sfida che regalerà spazio a chi ha giocato meno, ma anche ai diffidati come Tonali, che salterà invece la Norvegia. L'intenzione di Gattuso è infatti quella di non rischiare di perderlo in occasione della semifinale dei playoff, chance di titolarità per Orsolini.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Da oggi sarà riaperto il valico di Zikim tra Israele e il nord di Gaza per l'ingresso di aiuti umanitari verso la striscia. Secondo la BBC, intanto Israele ha distrutto più di 1500 edifici nelle aree della striscia di Gaza rimaste sotto il suo controllo dall'inizio del cessate il fuoco con Hamas. Le autorità israeliane hanno inoltre consegnato ordini di sfratto a decine di palestinesi che vivono nel villaggio di Calandia in Cisgiordania a nord di Gerusalemme e fuori dalla barriera di separazione. Gli ordini impongono ai palestinesi di lasciare le loro case e i terreni agricoli adiacenti entro 20 giorni.
E in merito alla situazione a Gaza si esprime il ministro della difesa Guido Crosetto affermando che la missione UNIFIL rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità e la sicurezza dell'intero Medio Oriente. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Crosetto in occasione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace sottolinea come l'Italia continuerà a contribuire alle missioni internazionali, un impegno quello italiano che riflette i valori sanciti dalla nostra Costituzione e il profondo senso di umanità che anima la nostra comunità nazionale, scrive così il capo dello Stato.
È morto all'età di 59 anni l'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore in provincia di Savona, Franco Orsi. Il politico che aveva ricoperto anche che la carica di vicepresidente della regione dal 2000 al 2005 ha avuto un malore che si è rivelato fatale ieri sera nella sua abitazione. Il presidente della regione Marco Bucci ha inviato un messaggio di cordoglio.
Novità nelle indagini sulla scomparsa dell'ex postino triestino Vito Mezzalira, avvenuta nel 2019 a Sagrado. La procura di Gorizia procede per i reati di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata. Nel registro degli indagati risultano iscritti la compagna Mariuccia Orlando, il figlio della donna e il fratello di lei. Il 6 e 7 novembre sono stati eseguiti rilievi tecnici nell'abitazione in cui Mezzalira viveva prima di sparire. Sul retro della sua casa gli investigatori hanno trovato uno scheletro umano in una fossa per le acque nere.
In 5 anni il costo dei prodotti alimentari in Italia è aumentato di quasi il 25%, un incremento ben superiore al tasso medio dell'inflazione. A rilevarlo è l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia, che evidenzia l'impatto del forte rialzo dei listini energetici registrato tra il 2022 e il 2023. I beni alimentari hanno segnato un rincaro complessivo del 24,9%, vale a dire circa 8 punti percentuali in più rispetto alla crescita dell'indice generale dei prezzi al consumo armonizzato, aumentato nello stesso periodo del 17,3%.
Brutte notizie dal ritiro del Camerun per Antonio Conte. Come comunicato dalla stessa Federcalcio camerunense, André Zambo Anghissa si è dovuto fermare nel corso dell'ultima sessione di allenamento a causa di un problema muscolare. In attesa degli esami strumentali, le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale in corso a Rabat non sono confortanti. Si parla di un possibile stiramento al bicipite femorale e la durata della sua assenza non è stata ancora resa nota.
Ed è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con la politica, scontro e bagarra alla Camera sull'educazione sessuale. Dopo una lunga serie di interventi dell'opposizione critici sul DDL sul consenso informato all'esame dell'Aula, ha preso la parola il ministro dell'istruzione Valditara. È stato detto che con questo disegno di legge impediremmo l'educazione sessuale effettiva nelle scuole. È falso. È stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi. Sono indignato, vergognatevi, ha detto tra l'altro Valditara, replicando all'opposizione che ha rumoreggiato a lungo in aula con la presidente di turno Ascani, che ha dovuto minacciare più volte di sospendere la seduta. Infuocate le critiche dell'opposizione con la pentastellata Chiara Appendino, che ha attaccato temete il sesso, e il PD ha rilanciato: bisognerebbe preoccuparsi della mattanza delle donne.
Intanto si registra l'ennesima aggressione ai danni di una donna. È successo nel milanese, dove un uomo di 46 anni nato in Romania, residente a Seregno, avrebbe tentato di dare fuoco all'ex moglie lanciandole della benzina sul volto dopo mesi di vessazioni, violenze e pedinamenti. Il 46enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni su ordinanza del GIP di Milano Luca Milani nelle indagini condotte dalla procura e dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, a giugno scorso la donna lo aveva denunciato e chiesto la separazione.
Ed è iniziato oggi a Roma, davanti alla terza corte di assise, il processo a carico di Mark Anthony Sampson, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuta lo scorso marzo a Roma. Per lui la procura ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato. Nei confronti del giovane, i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere. In aula, oltre all'imputato, sono presenti i genitori della vittima con una maglietta con la foto della ragazza e la scritta "Giustizia per Ilaria".
Veniamo al conflitto tra Mosca e Kiev. La Russia è disponibile a riprendere i negoziati diretti con l'Ucraina a Istanbul, interrotti lo scorso luglio, lo ha assicurato il capo del Dipartimento del Ministero degli Esteri russo per i paesi dello spazio post-sovietico. Il Financial Times rivela invece che il consigliere per la sicurezza nazionale britannico Powell ha cercato di aprire senza successo un canale segreto con il presidente russo Putin, poiché la Gran Bretagna e i suoi alleati europei più stretti temevano che l'amministrazione Trump potesse compromettere i loro interessi sull'Ucraina. Intanto l'esercito ucraino smentisce le notizie di una resa dei Marines in direzione Pokrovsk.
Economia: l'inflazione impatta sui beni di prima necessità come il cibo. In 5 anni i prezzi degli alimentari hanno infatti subito in Italia un'impennata di quasi il 25%, ben superiore al tasso di inflazione generale, spinti soprattutto tra il 2022 e il 2023 dallo shock sui listini dell'energia. Lo rende noto l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia di novembre.
Siamo al tennis. Lorenzo Musetti potrebbe saltare la Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, con gli azzurri che esordiranno il 19 contro l'Austria. All'indomani della splendida vittoria con De Minaur agli ATP Finals arrivano dunque voci inerenti al possibile forfait del numero 2 azzurro. Musetti è stanco, ma decideremo dopo le Finals, ha detto il capitano dell'Italia Volandri. Al suo posto potrebbe subentrare Sonego, candidato numero 1, che proprio in questi giorni si sta allenando a Torino.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con la politica. Scintille alla Camera sull'educazione sessuale tra le opposizioni e il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Avete detto delle falsità, è stato sfruttato un tema così delicato come quello dei femminicidi. Sono indignato, vergognatevi, ha detto Valditara dopo una lunga serie di interventi dell'opposizione critici sul DDL e sul consenso informato all'esame dell'Aula. Ora il PD, insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, chiede la convocazione di una capigruppo per riorganizzare i lavori, perché, dicono, non ci sono più le condizioni per discutere di questo provvedimento.
Insulti, minacce e violenze culminate in un'aggressione con benzina è successo a Seregno, nel Milanese, dove un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di dare fuoco alla moglie. Le vessazioni duravano ormai da mesi, ma l'ultima aggressione è avvenuta una settimana fa, il 5 novembre, dopo che la vittima aveva deciso di separarsi e aveva cambiato casa. Il marito l'ha seguita con il GPS dell'automobile e si è appostato fuori dal luogo di lavoro. Quando la donna è uscita, come si legge nell'ordinanza di arresto, l'ha immobilizzata davanti la sua macchina minacciata e poi gli ha gettato in faccia della benzina. Lei è riuscita a rifugiarsi in auto e l'aggressore è scappato.
Ancora cronaca, un bambino di un asilo nido della provincia di Arezzo nel paese di Soci è morto soffocato durante le attività odierne per cause in corso di accertamento. Il bimbo, 2 anni, secondo una prima versione sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c'è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto. L'allarme è stato dato dal personale della struttura ed è stato subito soccorso, ma non è stato possibile salvarlo.
Gli esteri, prosegue lo stallo diplomatico in Ucraina, continuano gli attacchi sul campo, la Russia annuncia di guadagnare terreno nell'area di Kharkiv e Pokrovsk, mentre Zelensky confida nei progressi della difesa aerea. Per l'ex ministro degli esteri Kuleba, i contendenti non sono in grado di vincere sul campo, quindi la soluzione arriverà necessariamente al tavolo dei negoziati. Eppure il presidente serbo Vucic si dice convinto che lo scontro armato tra la Russia e l'Europa ci sarà, perché tutti si stanno preparando.
Economia, la spesa per gli italiani è sempre più cara, mentre i salari reali restano sotto i livelli del 2021. Negli ultimi 4 anni i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9% e per i prodotti vegetali si registra un incremento del 32,7%. È quanto rivela l'Istat. Tra l'altro, trattandosi di beni in prevalenza necessari, gli incrementi dei listini hanno un impatto rilevante sul potere di acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a più basso reddito. Assolutanti denuncia, una famiglia su 3 è costretta a tagliare la spesa.
Siamo al tennis, quarta giornata delle ATP Finals a Torino. Stasera protagonista di nuovo Jannik Sinner, dopo l'esordio vincente di lunedì contro Jaliassim. Per centrare subito la semifinale dovrà battere Zverev, anche lui reduce dal debutto con vittoria contro Shelton. Intanto, dopo la rinuncia di Sinner, anche Musetti sarebbe vicino al forfait in Coppa Davis, dove gli azzurri inseguono la terza insalatiera consecutiva. Pronto Lorenzo Sonego.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Prima la minaccia, poi il lancio di benzina sul volto della moglie. È successo il 5 novembre a Seregno, in provincia di Monza Brianza. L'uomo, un romeno di 46 anni, è stato arrestato su ordine del GIP di Milano, Luca Milani, con l'accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni. Aveva anche installato un GPS sull'auto della donna per controllarla. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Limbiate, che lo scorso giugno avevano raccolto la denuncia della donna che voleva lasciare il marito dopo mesi di insulti, vessazioni, botte e minacce.
Tragedia questa mattina a Soci, nell'Aretino. Un bimbo di 2 anni è morto soffocato all'asilo nido. Il decesso sarebbe stato causato dal giubbotto che indossava, rimasto impigliato in una pianta. Il personale medico ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il piccolo è morto nel giardino del nido. In provincia di Savona invece un bimbo di 17 mesi si è incidentalmente ustionato con l'acqua bollente. bollente, ora in gravi condizioni al Gaslini di Genova.
Politica, bagarra alla Camera sul provvedimento sull'educazione sessuale nelle scuole. Sono indignato che abbiate detto che questa legge impedisce la lotta contro i femminicidi. È falso, vergognatevi, afferma il ministro dell'istruzione Valditara, rivolgendosi all'opposizione. All'attacco PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, il ministro ritiri le offese e chieda scusa. Valditara prende di nuovo la parola prima di lasciare Montecitorio. Mi spiace se qualcuno di voi si è sentito offeso. Ribadisco che non si indebolisce in alcun modo la lotta contro i femminicidi. Le opposizioni chiedono la capigruppo. Il provvedimento così non può andare avanti. Sospesi i lavori dell'aula.
Migranti, 42 persone sono presumibilmente morte in un naufragio al largo delle coste libiche avvenuto il 3 novembre scorso. A comunicarlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite, che riferisce come solo 7 persone siano sopravvissute all'affondamento dell'imbarcazione, un gommone partito dalla Libia 5 giorni prima con a bordo 49 migranti. L'OIM ricorda che la rotta del Mediterraneo centrale resta estremamente pericolosa e che le vittime dall'inizio dell'anno hanno già superato quota 1000.
Ora in Medio Oriente, Israele ha cominciato a costruire un nuovo muro di separazione con il Libano in un territorio conteso tra i due paesi in guerra. Lo riferiscono media libanesi mostrando foto dei lavori in corso. Il presidente americano Trump intanto scrive all'omologo israeliano Herzog invitandolo a concedere la grazia al premier Netanyahu, definendo il processo a suo carico politico ingiustificato. Massima stima per Trump, ma chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite alla replica dell'ufficio di Herzog.
L'economia impennata di quasi il 25% in 4 anni dei prezzi dei beni alimentari. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'aumento è stato ben superiore al tasso di inflazione, soprattutto tra il 2022 e il 2023, per lo shock sui listini dell'energia. Da ottobre 2021 allo stesso mese del 2025 i prezzi sono aumentati del 24,9%, quasi 8 punti percentuali in più rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall'Indice Generale dei Prezzi al Consumo armonizzato al 17,3%. Assu utenti denuncia, una famiglia su 3 è costretta a tagliare la spesa.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Un bambino di appena 2 anni è morto questa mattina nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibiena, in provincia di Arezzo. Le ricostruzioni sono tuttora in corso, ma secondo le prime informazioni il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto ad una pianta, rimanendo quindi soffocato accidentalmente. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell'accaduto, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'Eli Soccorso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani.
Un bambino di 17 mesi è rimasto invece gravemente ustionato con l'acqua bollente ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. È accaduto intorno alle 12:30 a Villanova, nel Savonese, in centro storico. Il piccolo, dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, è stato trasportato sul velivolo all'ospedale pediatrico di Genova. Stando a quanto riferito, avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.
Politica, una nuova architettura per rispondere alla guerra ibrida è l'auspicio del ministro della difesa Guido Crosetto, che durante il question time alla Camera ha delineato il suo progetto per fermare le nuove minacce tecnologiche. Bisogna creare, ha affermato, una realtà in grado di provvedere alla difesa cibernetica, con un centro di comando capace di contrastare le minacce cognitive e informative che colpiscono il paese. La guerra ibrida, ha spiegato, ci colpisce ogni giorno. L'approccio attendista non basta più.
Nuovi dettagli sul caso di Jeffrey Epstein e del suo rapporto con Donald Trump, come rivelerebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. L'attuale presidente statunitense trascorse ore a casa dell'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, poi morto in carcere, insieme ad una donna vittima del suo traffico sessuale. Dalle corrispondenze private emergerebbe che Trump sapeva delle ragazze, un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe ad scato Mar-a-Lago.
Ora in Medio Oriente, Israele ha cominciato a costruire un nuovo muro di separazione con il Libano in un territorio conteso tra i due paesi in guerra. Lo riferiscono media libanesi mostrando foto dei lavori in corso. Il presidente americano Trump intanto scrive all'omologo israeliano Herzog invitandolo a concedere la grazia al premier Netanyahu, definendo il processo a suo carico politico e ingiustificato. Massima stima per Trump, ma chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite. La replica dell'ufficio di Herzog.
Il calcio di l'Italia di Gattuso affronta domani nella penultima gara valida per le qualificazioni mondiali 2026 la Moldavia, ultima del gruppo I con un punto in 6 partite, ma la testa è al big match spareggio di domenica con la Norvegia. La gara di Chisinau non dovrebbe preoccupare gli azzurri, attesi da una sfida apparentemente senza storia. Gattuso sembra sempre più intenzionato a schierare un'Italia con il 4-4-2, duello Retegui-Scamacca per l'attacco. Ancora parte Calafiori, che però punta alla sfida con la Norvegia. Gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento intanto a Coverciano, prima della partenza da Firenze con un volo charter.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Apriamo con gli esteri, nuovi dettagli sul caso di Jeffrey Epstein e del suo rapporto con Donald Trump. Come rivelerebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, l'attuale presidente americano trascorse ore a casa dell'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori e poi morto in carcere, insieme ad una donna vittima del suo traffico sessuale. Dalle corrispondenze private emergerebbe che anche Trump sapeva delle ragazze, un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. I repubblicani proteggono i pedofili e attaccano i deputati Dem. La Casa Bianca replica: sono falsità.
Ora in Ucraina, dove la maxi operazione anticorruzione Midas sulla gestione degli appalti nel settore energetico dispiega i suoi primi effetti sul governo. La ministra dell'energia Grinkuc e il ministro della giustizia Galushenko si sono dimessi. A chiedere un passo indietro a entrambi era stato il presidente ucraino Zelensky.
Siamo alla cronaca. A un giorno dai risultati della nuova analisi sulle impronte presenti nella villetta di Garlasco e riferibili a Chiara Poggi, il fratello e un carabiniere, arrivano gli attesissimi risultati sulle unghie della vittima, al centro di uno scontro tra consulenti, che restituiscono di fatto lo stesso risultato del processo d'appello bis a carico di Alberto Stasi. Il DNA sulle unghie della 26enne, uccisa il 13 agosto del 2007 nella casa della famiglia, è incompleto, misto e non identificativo di un singolo individuo. Per la difesa di Alberto Stasi, per i PM e per i loro consulenti, uno dei due profili genetici presenti sulle unghie di Chiara è riconducibile proprio al nuovo indagato, ma i consulenti di parte civile e difesa ritengono completamente errata la lettura.
Tragedia questa mattina a Soci, nell'Aretino, un bimbo di 2 anni è morto soffocato all'asilo nido. Il decesso sarebbe stato causato dal giubbotto che indossava, rimasto impigliato in una pianta. Il personale medico ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il piccolo è morto nel giardino del nido. In provincia di Savona invece un bimbo di 17 mesi si è incidentalmente ustionato con l'acqua bollente, ora è in gravi condizioni al Gaslini di Genova.
Una nuova architettura per rispondere alla guerra ibrida è l'auspicio del ministro della difesa Guido Crosetto, che durante il question time alla Camera ha delineato il suo progetto per fermare le nuove minacce tecnologiche. Inoltre, nel quadro del progetto di ridisegnare la difesa in merito all'operazione Strade Sicure, ha detto: i militari impegnati nel progetto devono tornare in prospettiva a fare il loro lavoro.
Il calcio, giorni intensi in casa Napoli dopo la sconfitta a Bologna. Le dichiarazioni di Antonio Conte avevano fatto rumore, ora arriva un nuovo importante aggiornamento. Durante il weekend della sosta per le nazionali il tecnico non sarà a Napoli. Le voci di eventuali dimissioni erano state subito respinte dal presidente De Laurentiis, ma a dirigere gli allenamenti verso la ripresa del campionato sarà il vice Stellini. Conte rimarrà a Torino per qualche giorno di riposo. Il club partenopeo, tramite una nota, rassicura: la pausa era già concordata e programmata da tempo. Conte rientrerà a Castelvolturno nella giornata di lunedì 17 novembre.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. La maxi operazione anticorruzione Midas sulla gestione degli appalti nel settore energetico dispiega i suoi primi effetti sul governo ucraino. Volodymyr Zelensky ha chiesto il licenziamento della ministra dell'energia Svitlana Irinchuk e del suo predecessore in carica, l'attuale titolare della giustizia, Herman Galushenko, sospeso dal governo questa mattina. La prima a fare il passo indietro è stata Irinchuk. Ho firmato la lettera di dimissioni, ha fatto sapere la ministra, specificando che nell'ambito delle sue attività professionali non si sono verificate violazioni della legge. Poco dopo, la premier Svridenko ha annunciato che anche Galushenko verrà rimosso.
Donald Trump trascorse ore a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale. Sapeva delle ragazze e del defunto finanziere pedofilo. Lo scrive lo stesso Epstein in una nuova tranche di email pubblicate dai democratici della Commissione di Vigilanza della Camera e rivelate da CNN e New York Times. Secondo quanto riferisce Axios, la ragazza in questione sarebbe Virginia Giuffre, morta nell'aprile del 2025. I repubblicani proteggono i pedofili, attaccano i deputati Dem, la Casa Bianca replica, sono falsità.
Politica, Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'assemblea annuale dell'ANCI ha annunciato che la manovra per il 2026 per la prima volta dopo molti anni non prevede nuovi tagli per il comparto degli enti locali. Al contrario, ha spiegato, il provvedimento introduce diversi interventi a sostegno dei comuni. Una risposta alle critiche arrivate pochi giorni fa proprio dall'ANCI, che aveva denunciato pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini.
La cronaca, una condanna e una soluzione in appello per il crollo del campanile di accumuli Rieti avvenuto il 24 agosto del 2016 durante il terremoto, lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma, che hanno confermato la soluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile, condanna a 8 mesi invece per Stefano Petrucci, all'epoca sindaco di Accumoli. Entrambi erano stati assolti in primo grado, il crollo causò la morte dell'intera famiglia Tuccio, madre, padre e 2 bambini piccoli.
Sequestro dell'asilo nido, compresa l'area del giardino dove secondo una ricostruzione questa mattina sarebbe morto soffocato un bimbo di 2 anni a Soci, Arezzo. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze delle maestre e dell'altro personale inorganico nella struttura. Il piccolo, secondo una prima versione, sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c'è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto rimasto impigliato a una pianta.
Lo sport, con il tennis, Ujalia Sim conquista la prima vittoria alle ATP Finals 2025. Il canadese ha battuto in rimonta Ben Shelton per 4-6, 7-6, 7-5 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Con questo risultato Jannik Sinner, presente nel gruppo Borg insieme a Ujalia Sim e Shelton, sarà qualificato per le semifinali se dovesse battere Zverev questa sera. Appuntamento alle 20:30.
È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. La maxi operazione anticorruzione Midas sulla gestione degli appalti nel settore energetico dispiega i suoi primi effetti sul governo ucraino. Volodymyr Zelensky ha chiesto il licenziamento della ministra dell'energia Svitlana Irinchuk e del suo predecessore in carica, l'attuale titolare della giustizia, Herman Galushenko, sospeso dal governo questa mattina. La prima a fare il passo indietro è stata Irinchuk. Ho firmato la lettera di dimissioni, ha fatto sapere la ministra, specificando che nell'ambito delle sue attività professionali non si sono verificate violazioni della legge. Poco dopo la premier Svridenko ha annunciato che anche Galushenko verrà rimosso.
Donald Trump ha trascorso ore a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale, sapeva delle ragazze del defunto finanziere pedofilo. Lo scrive lo stesso Epstein in una nuova tranche di email pubblicate dai democratici della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da CNN e New York Times. Secondo quanto riferisce Axios, la ragazza in questione sarebbe Virginia Giuffre, morta nell'aprile del 2025. I repubblicani proteggono i pedofili, attaccano i deputati Dem, la Casa Bianca replica, sono falsità.
Politica, Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'assemblea annuale dell'ANCI ha annunciato che la manovra per il 2026 per la prima volta dopo molti anni non prevede nuovi tagli per il comparto degli enti locali. Al contrario, ha spiegato, il provvedimento introduce diversi interventi a sostegno dei comuni. Una risposta alle critiche arrivate pochi giorni fa proprio dall'ANCI, che aveva denunciato pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini.
La cronaca, una condanna e una soluzione in appello per il crollo del campanile di accumuli Rieti avvenuto il 24 agosto del 2016 durante il terremoto, lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma, che hanno confermato la soluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile, condanna a 8 mesi invece per Stefano Petrucci, all'epoca sindaco di Accumoli. Entrambi erano stati assolti in primo grado, il crollo causò la morte dell'intera famiglia Tuccio, madre, padre e 2 bambini piccoli.
Sequestro dell'asilo nido, compresa l'area del giardino dove secondo una ricostruzione questa mattina sarebbe morto soffocato un bimbo di 2 anni a Soci, Arezzo. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze delle maestre e dell'altro personale inorganico nella struttura. Il piccolo, secondo una prima versione, sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c'è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto rimasto impigliato a una pianta.
Lo sport, sport con il tennis. Ujalia Sim conquista la prima vittoria agli ETP Finals 2025. Il canadese ha battuto in rimonta Ben Shelton per 4-6, 7-6, 7-5 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Con questo risultato Jannik Sinner, presente nel gruppo Borg insieme a Ujalia Sim e Shelton, sarà qualificato per le semifinali se dovesse battere Zverev questa sera. Appuntamento alle 20:30.
È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Lo shutdown più lungo della storia americana finisce. Dopo 43 giorni di chiusura, il governo americano riapre. Donald Trump ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per mettere fine alla paralisi e riprendere a operare regolarmente. Non si dovrebbe ripetere mai più, ha detto il presidente, ringraziando i democratici, 8 al Senato e 6 alla Camera, che hanno votato con i repubblicani. Bufera Epstein intanto su Trump. Il finanziere pedofilo scrisse in una mail che il tycoon trascorse ore a casa sua con Virginia Giuffre, una delle vittime del suo traffico sessuale, e che sapeva del giro di ragazze minorenni. Politica a monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La disaffezione degli italiani al voto preoccupa e non ci si può accontentare di una democrazia a bassa intensità. L'astensione non si vince con i tecnicismi, così il capo dello Stato dal palco di Bologna dell'annuale assemblea dell'ANCI, che riunisce i sindaci dei quasi 8.000 comuni italiani, in cui ha affrontato una serie di temi caldi, primo fra tutti la crescita della povertà in Italia, che nessuno dovrebbe ignorare. Poi sul PNRR Mattarella ha detto: bisogna utilizzarlo al meglio. La mancanza di consenso libero ed attuale entra nel reato di violenza sessuale. È una novità normativa introdotta con un emendamento bipartisan approvato all'unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera nell'esame del disegno di legge per la modifica dell'articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. L'emendamento è stato presentato dalle relatrici Michela Di Biase del PD e Carolina Varchi di Fratelli d'Italia dopo una trattativa che anche nelle ultime ore ha coinvolto le leader dei due partiti, Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni. La cronaca: Elia Del Grande è stato arrestato, condannato a 30 anni per l'omicidio dei genitori e del fratello. Il 30 ottobre era evaso dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, Modena, che lo ospitava dopo aver scontato già 25 anni di pena. Era stato affidato alla comunità lo scorso settembre. Ieri il 49enne è stato rintracciato nel comune di Cadrezzate, Varese, il suo paese d'origine, all'interno di un'abitazione. Si cerca di capire se abbia avuto dei complici sia durante la fuga che durante la latitanza. Era all'ospedale San Filippo Neri dal 9 novembre scorso, dove era stato ricoverato al termine di un inseguimento con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito a un incidente stradale. Mohamed Roberto, 33 anni, è arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. È morto, apprende l'ADN Cronos, a mezzogiorno di ieri, e subito si è scatenata l'ira dei parenti, almeno una quarantina, che hanno preso d'assalto le auto in sosta davanti all'ospedale. Lo sport, il tennis: Jannik Sinner conquista le semifinali alle ATP Finals da primo del girone, grazie alla vittoria in due set su Sasha Zverev con il punteggio di 6-4-6-3 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Un match in crescendo per l'azzurro, che ha annullato 7 palle break. Domani l'ultima sfida del round robin contro Ben Shelton. Stasera il match Musetti Alcaraz, questa mattina il doppio Vavassori Bolelli. È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha ufficialmente firmato il provvedimento approvato dal Congresso americano per mettere fine allo shutdown più lungo della storia del paese, durato 43 giorni. La Camera ha infatti dato il via libera alla misura con 222 voti a favore e 209 contrari. Non si dovrebbe ripetere mai più, ha detto il presidente, ringraziando i democratici, 8 al Senato e 6 alla Camera, che hanno votato con i repubblicani. A poco tornerà alla normalità anche il settore del trasporto aereo, fortemente colpito nei giorni scorsi. Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio che non cederemo mai al ricatto, ha detto Trump.
Ora in Medio Oriente, Israele è stata messa sotto accusa dal Comitato dell'ONU contro la tortura dopo la segnalazione di numerosi resoconti che hanno indicato atti di tortura contro detenuti palestinesi, con un'escalation dopo il massacro di israeliani da parte di Hamas del 7 ottobre 2023. Tra le torture riportate nei documenti citati dal Comitato si parla di pestaggi violenti anche sui genitali
cerebrali, scosse elettriche, posizioni di stress mantenute a lungo, privazioni di cibo e simulazioni di annegamento, oltre a insulti sessuali e minacce di stupro. Accuse simili sono state fatte anche ad Hamas per trattamento degli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza.
Politica: il reato di violenza sessuale sarà riscritto al termine di una lunga trattativa tra maggioranza e opposizioni. L'articolo 609 bis del codice penale avrà un nuovo testo. Rischierà la reclusione dai 6 ai 12 anni chi fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza che questa espliciti il consenso libero e attuale. Centrodestra e centrosinistra hanno approvato l'emendamento all'unanimità in commissione giustizia alla Camera. La firma a suggello di questo accordo totale è quella delle relatrici Carolina Varchi di Fratelli d'Italia e Michela De Biase del PD. L'emendamento, forte dell'unanimità in commissione giustizia, sarà votato già il prossimo lunedì in aula.
Monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la disaffezione degli italiani al voto preoccupa e non ci si può accontentare di una democrazia a bassa intensità. L'astensione non si vince con i tecnicismi. Così il capo dello Stato dal palco di Bologna dell'annuale assemblea dell'ANCI, che riunisce i sindaci dei quasi 8.000 comuni italiani e in cui ha affrontato una serie di temi caldi, primo fra tutti la crescita della povertà in Italia, che nessuno dovrebbe ignorare. Sul PNRR Mattarella ha detto: bisogna utilizzarlo al meglio.
Insomma, la cronaca: è stato rintracciato e catturato nel Varesotto Elia Del Grande, l'autore della strage dei fornai, che era evaso 2 settimane fa da una casa lavoro a Castelfranco Emilia. Il 49enne è stato individuato all'interno di un'abitazione a Cadrezzate, il paese dove il 7 gennaio 1998 uccisi a fucilate i genitori e il fratello maggiore, delitto per il quale venne poi condannato a 30 anni. Si cerca di capire se abbia avuto dei complici sia durante la fuga che durante la latitanza.
Il tennis: Jannik Sinner concede il bis, batte Alexander Zverev e si assicura un posto in semifinale agli ATP Finals di Torino, con la certezza di chiudere in testa il gruppo Borg. Il numero 2 del mondo, dopo il successo all'esordio su Felix Auger-Aliassime, si conferma la bestia nera del tedesco, quinto successo di fila negli scontri diretti, il quarto stagionale, 6-4-6-3 dopo 1 ora e 37 minuti di gioco. Il 24enne altotesino tornerà in campo domani per l'ultimo match della fase a gironi, opposto a Ben Shelton. Stasera il match Musetti-Alcaraz, questa mattina in campo il doppio di Vavassori-Bolelli.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con gli esteri. Dopo il voto favorevole della Camera dei rappresentanti sul pacchetto già approvato dal Senato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che pone fine al più lungo shutdown mai sperimentato dagli Stati Uniti, 43 giorni. Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio che non cederemo mai al ricatto, ha detto Trump, alludendo ai suoi avversari democratici, prima di firmare il testo tra gli applausi dei funzionari eletti repubblicani riuniti intorno a lui nello studio ovale. Non si ripeta più il monito di Trump.
Questione migranti: a 2 anni dal protocollo che ha dato via alla CPR italiano in Albania, la premier Giorgia Meloni e l'omologo albanese Rama si preparano a siglare un'altra intesa, un accordo per sviluppare la cooperazione economica su infrastrutture, difesa, sicurezza, immigrazione, energia, ambiente, salute, innovazione e formazione. La cornice sarà il primo vertice intergovernativo Roma-Tirana stamani a Villa Panfili a Roma.
Ora in Medio Oriente: Israele è stata messa sotto accusa dal Comitato dell'ONU contro la tortura dopo la segnalazione di numerosi resoconti che hanno indicato atti di tortura contro detenuti palestinesi, con un'escalation dopo il massacro di israeliani da parte di Hamas del 7 ottobre 2023. Accuse simili sono state fatte anche ad Hamas per il trattamento degli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza.
La cronaca: è stato rintracciato e catturato nel Varesotto Elia Del Grande, l'autore della strage dei fornai, che era evaso 2 settimane fa da una casa lavoro a Castelfranco Emilia. Il 49enne è stato individuato all'interno di un'abitazione a Cadrezzate, il paese dove il 7 gennaio 1998 uccise a fucilate i genitori e il fratello maggiore, delitto per il quale venne poi condannato a 30 anni. Si cerca di capire se abbia avuto dei complici sia durante la fuga che durante la latitanza.
Un bunker sotterraneo nascosto tra la vegetazione dell'Aspromonte, trasformato in una serra di marijuana. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Platì, Reggio Calabria, durante un controllo del territorio per contrastare la produzione di sostanze stupefacenti. La struttura si trovava sotto una stalla e disponeva di tutta l'attrezzatura per coltivare l'erba. Un uomo e suo figlio sono stati individuati come i responsabili dell'allestimento del laboratorio sotterraneo e sono stati denunciati in stato di libertà.
Il calcio, l'Italia di Gattuso sfida stasera a Chisinau-La Moldavia nella nona giornata dei gironi di qualificazione ai mondiali 2026. Il CT azzurro non si fida degli avversari e chiede ai suoi rispetto e impegno. Ascoltiamolo.
Non sarà per nulla una passeggiata, però voglio vedere quella crescita, tenere bene in campo, saper soffrire, fare le cose fatte bene. Sicuramente di facile non c'è nulla.
Poi dà anche qualche indizio sulla formazione.
E Scamacca e Raspadori partono dall'inizio. Sicuramente gli manca minutaggio, però dopo sta a noi decidere quando ne ha, quando non ce n'ha più. Però saranno loro i due attaccanti che partiranno dall'inizio.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Shock in provincia di Trieste, dove una donna ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina. È accaduto ieri sera nella loro abitazione nel centro di Muggia. La donna di 55 anni di nazionalità ucraina pare fosse seguita dal centro di salute mentale, mentre la famiglia in generale era seguita dai servizi sociali. Difficile sembra fosse il rapporto tra la donna e il marito, un cittadino italiano, tanto che la coppia aveva deciso di separarsi. A dare l'allarme è stato proprio il padre del piccolo, perché non riusciva a contattare la donna. Quando gli agenti della squadra mobile sono arrivati nella palazzina di Piazza Marconi, il bimbo era già morto da ore. Sarebbe stato trovato in bagno. La donna avrebbe tentato il suicidio.
Conflitto Mosca-Kiev. Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino, di usare l'inverno come arma, di congelare l'Ucraina fino a sottometterla. Ancora una volta fallirà. L'ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. Poi ha aggiunto: l'Europa continuerà a rafforzare la resistenza dell'Ucraina, ripareremo i danni causati dagli attacchi russi, stabilizzeremo la rete energetica dell'Ucraina e proteggeremo le infrastrutture critiche con nuove attrezzature antidrone.
Ed ora in Medio Oriente, coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea in un villaggio palestinese vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del comando centrale dell'IDF. Lo riportano i media israeliani. Le immagini mostrano danni gravi all'edificio e copie del Corano bruciate. L'episodio si inserisce in una scia di violenze delle ultime settimane, che ha visto aumentare gli attacchi a palestinesi, incendi di veicoli e villaggi.
43 giorni, tanto è durato il più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti, al quale ha posto ufficialmente fine Donald Trump firmando il provvedimento che sancisce la riapertura del governo USA. La firma è arrivata dopo il voto favorevole della Camera dei Rappresentanti sul pacchetto già approvato dal Senato. Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio che non cede saremo mai al ricatto, ha detto il presidente, alludendo ai suoi avversari democratici e ringraziando invece i Dem, 8 al Senato e 6 alla Camera, che hanno votato con i repubblicani. Non si ripeta più il monito di Trump.
Oggi, nella cornice di Villa Panfili a Roma, la premier Giorgia Meloni riceverà il primo ministro albanese Edi Rama per il primo vertice intergovernativo tra i due paesi. Obiettivo dell'evento, spiegano fonti italiane vicine al dossier, è far compiere un salto di qualità alla cooperazione tra i due stati, consolidare il ruolo dell'Italia nei Balcani e nel Mediterraneo e rafforzare l'immagine europea dell'Albania, candidata all'ingresso nell'Unione Europea col sostegno convinto di Roma. Tra i temi sul tavolo, la questione migratoria, al centro del memorandum d'intesa siglato nel 2023, che ha portato alla costruzione in territorio albanese dei centri per i migranti salvati in mare da navi italiane.
Il tennis, altra giornata imperdibile alle ATP Finals, ancora tutto aperto nel gruppo Connors, in cui Lorenzo Musetti spera di qualificarsi in semifinale. L'azzurro, dopo la vittoria in 3-set contro Alex De Minoa, affronterà stasera alle 20:30 il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che in caso di successo avrebbe la certezza di chiudere l'anno in testa alla classifica del ranking ATP. Alle 14 invece, ad aprire il programma del singolare, sarà l'altra sfida del gruppo Connors tra Taylor Fritz e Alex De Minoa. Nel doppio tornano in campo questa mattina anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi della loro qualificazione alle semifinali.
È tutto, a più tardi.
Sono GRT, le 11. Giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Tragedia a Muggia in provincia di Trieste, dove una donna di 55 anni ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. L'omicidio è avvenuto ieri sera nell'abitazione della donna. A lanciare l'allarme è stato il padre del bambino, che non vive in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto ricostruito, non riuscendo a mettersi in contatto con l'ex moglie, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti della squadra mobile sono arrivati sul posto, per il piccolo non c'era già più nulla da fare. Era morto da diverse ore. La donna, di nazionalità ucraina, era seguita dal centro di salute mentale della zona e la situazione familiare era monitorata anche dai servizi sociali. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, era in stato di shock.
La Cassazione ha deciso di respingere il ricorso della Procura di Milano e dunque ha confermato i provvedimenti del Tribunale del Riesame con cui sono stati revocati lo scorso agosto, per assenza di gravi indizi sulla presunta corruzione, gli arresti domiciliari per il CEO di Coima, Manfredi Catella. Lo stesso è accaduto per uno dei componenti della Commissione Paesaggio del Comune, Alessandro Scandurra, e per la misura cautelare destinata al patron di Bluestone, Andrea Bezziccheri, l'unico che era finito in carcere a luglio scorso nell'ambito della maxi inchiesta sulla gestione dell'urbanistica del capoluogo lombardo.
Andiamo ora in Francia. Sono passati 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015 allo Stade de France, al Bataclan e nei locali del centro di Parigi. Il paese oggi commemora gli oltre 130 morti e 350 feriti di quella strage. Tra le vittime dei terroristi jihadisti, anche la ricercatrice veneziana Valeria Solesin. Già da qualche giorno Parigi è tappezzata da poster con la scritta Paris se souvient. Parigi ricorda.
Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ammette in un'intervista che la situazione a Pavrovsk è molto difficile e che qualsiasi decisione di ritirare le truppe spetta ai comandanti militari sul campo. La Russia, aggiunge il leader di Kiev, cerca la vittoria a Pavrovsk per cercare di convincere Trump che l'Ucraina deve ritirarsi dall'intero Donbass orientale per porre fine alla guerra. Intanto Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, afferma: l'offensiva d'inverno di Putin fallirà. L'Europa continuerà a rafforzare la resistenza dell'Ucraina.
In Medio Oriente, coloni israeliani hanno incendiato una moschea in un villaggio palestinese vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del comando centrale dell'IDF, Avi Blot. Sono stati riportati danni gravi all'edificio e copie del Corano bruciate. Lo Stato ebraico è stato intanto messo sotto accusa dal Comitato dell'ONU contro la tortura, dopo la segnalazione di numerosi resoconti che hanno indicato atti di tortura contro detenuti palestinesi.
Calcio, sosta per le nazionali, ripartono le qualificazioni ai mondiali del 2026. Tocca anche all'Italia, in campo stasera in trasferta contro la Moldavia. Prima degli azzurri, impegnati alle 20:45, fari puntati su Norvegia e Israele. La nazionale di Haaland attualmente guida il gruppo dell'Italia, che è seconda, e domenica sfiderà proprio la Norvegia, motivo per cui il match interessa molto da vicino anche gli azzurri. In campo poi anche Francia, Portogallo e Inghilterra.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Dalle prime ore di questa mattina, unità cinofile e tecnici della polizia scientifica stanno scavando nei terreni attorno alla casa del jazz a Roma, un tempo villa appartenuta a Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana. Secondo il Corriere della Sera, si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, giudice scomparso nel 1994. A quanto riferisce la DN Cronos, le ricerche puntano a ispezionare gallerie mai esplorate prima. L'operazione è stata chiesta dalla prefettura dopo la decisione presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, in seguito a una richiesta dell'ex giudice Montoni.
Shock nel Triestino, dove una donna di 55 anni ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. È accaduto ieri sera nella loro abitazione nel centro di Muggia. La 55enne, di nazionalità ucraina, era seguita dal centro di salute mentale ed era separata dal padre del bambino. Un quadro familiare difficile che fa da sfondo a una vicenda seguita sia dal tribunale che dai servizi sociali. Ad allertare la polizia è stato proprio il padre del piccolo, a cui era stato affidato il bimbo dopo la separazione.
Gli esteri: con il conflitto Mosca-Kiev, Zelensky ammette che la situazione a Pokrovsk è molto difficile e che qualsiasi decisione di ritirare le truppe spetta ai comandanti militari sul campo. Per il leader ucraino, la Russia cerca la vittoria a Pokrovsk per convincere Trump che Kiev deve ritirarsi dall'intero Donbass orientale. Mosca annuncia intanto di aver conquistato due villaggi nell'Ucraina orientale, mentre la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso alla plenaria, afferma conferma che l'offensiva d'inverno di Putin fallirà e che l'Europa stabilizzerà la rete energetica dell'Ucraina.
Ora in Francia sono passati 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015 allo Stade de France, al Bataclan e nei locali del centro di Parigi. Il paese oggi commemora gli oltre 130 morti e 350 feriti di quella strage. Tra le vittime dei terroristi jihadisti anche la ricercatrice veneziana Valeria Solesin. Parlando alla BFM TV, il ministro francese dell'Interno ha avvertito: la minaccia terrorista è ancora molto elevata. Solo quest'anno in Francia sono stati sventati 6 attentati.
Nel 2024 il rischio di povertà in Italia è al 18,9%, superiore alla media UE27. La disuguaglianza del reddito netto è anche più alta. È quanto emerge dal rapporto sul benessere equo e sostenibile 2024 diffuso dall'Istat. Rispetto al contesto europeo, l'Italia presenta significativi svantaggi nel mercato del lavoro, con un tasso di occupazione al 67,1%, 8,7 punti sotto la media UE27, un divario che si accentua tra le donne.
Il calcio, qualificazione ai mondiali 2026, appuntamento stasera alle 20:45 a Chisinau per la nazionale di Gattuso, che cambia modulo e giocatori in vista della Norvegia domenica a Milano. Spazio al 4-4-2 con la coppia Scamacca-Raspadori in attacco e gli esterni Orsolini e Zaccagni. Squalificato Barella, in mezzo Tonali e Cristante. Chance anche per Buongiorno e Bellanova in difesa.
È tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
Apriamo con la cronaca. Potrebbe esserci una novità nelle indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, avvenuta nel 1994. Questa mattina, come riporta il Corriere della Sera, cani molecolari e investigatori hanno effettuato scavi sotto la casa del jazz di Roma, all'inizio di via Cristoforo Colombo. L'intervento è stato disposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a seguito di una richiesta dell'ex giudice Guglielmo Montoni. Al momento non è chiaro su quali elementi o nuove informazioni si basi l'operazione. Tra le ipotesi, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 94, possano trovarsi sotto la struttura.
Shock ieri sera a Muggia, nel Triestino, dove una mamma ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. La donna, una 55enne di nazionalità ucraina, era separata dal marito e seguita dai servizi sociali. A dare l'allarme attorno alle 22 sarebbe stato il papà del bimbo, un 58enne italiano, perché non riusciva a mettersi in contatto con la ex moglie, che avrebbe dovuto consegnargli il piccolo. Dopo la separazione, come da disposizione del tribunale, il minore era stato affidato al padre, ma poteva incontrare la madre. La 55enne è stata arrestata.
Oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini, residente a Dubai e attualmente latitante. Su disposizione del Tribunale di Roma e su proposta della Procura Distrettuale Antimafia, l'operazione riguarda beni mobili, immobili e finanziari, accumulati con proventi illeciti. Tulliani, secondo la ricostruzione degli inquirenti, riceveva ingenti somme di denaro di provenienza illecita, trasferendole all'estero tramite società offshore e reimpiegandole in immobili e beni di lusso.
Conflitto Mosca-Kiev. Zelensky ammette che la situazione a Pavrovsk è molto difficile e che qualsiasi decisione di ritirare le truppe spetta ai comandanti militari sul campo. Per il leader ucraino, la Russia cerca la vittoria a Pavrovsk per convincere Trump che l'Ucraina deve ritirarsi dall'intero Donbass orientale. Mosca annuncia di aver conquistato 2 villaggi nell'Ucraina orientale. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, nel discorso della plenaria afferma che l'offensiva di inverno di Putin fallirà e l'Europa stabilizzerà la rete energetica dell'Ucraina.
Sono passati 10 anni dagli attentati del 13 novembre 2015 allo Stade de France, al Bataclan e nei locali del centro di Parigi. La Francia oggi commemora gli oltre 130 morti e 350 feriti di quella strage. Tra le vittime dei terroristi jihadisti anche la ricercatrice veneziana Valeria Solesin. Alle 11:30 si è tenuto l'omaggio a Manuel Diaz, prima vittima degli jihadisti nell'attacco allo Stade de France. Previste anche commemorazioni nei bar, ristoranti e locali del centro. Alle 14:30 la cerimonia al Bataclan, la sala concerti dove vennero uccise 90 persone, tra cui anche l'italiana Solesin.
Il tennis, Lorenzo Musetti va a caccia della qualificazione alle semifinali, alle ATP Finals. Contro di lui stasera ci sarà il numero 1 al mondo, Alcaraz, che in caso di successo avrebbe la certezza di chiudere l'anno in testa alla classifica del ranking ATP. Alle 14 invece, ad aprire il programma del singolare, sarà l'altra sfida del gruppo Connors tra Taylor Fritz e Alex De Minoa. Nel doppio, ultimo impegno nel round robin per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi della qualificazione in semifinale. Gli azzurri sfidano in questi minuti Kravets Puez con l'obiettivo di chiudere il girone al primo posto e da imbattuti.
È tutto, a più tardi.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati nel nostro appuntamento. Siamo arrivati alla 284esima trasmissione. Come sempre, non sono solo in studio, ho la presenza dell'ideatore di questo purpurri di chiacchierata, dove si va dal lago al Misside a parlare con ospiti in studio, oppure con il sindaco. E oggi ritornerà il sindaco, tra non molto. Il sindaco
dopo tanto tempo.
Dopo tanto tempo. Un saluto a Carletto che avete già sentito. Una buona mattinata, un buon mercoledì e un autunno, diciamo, discreto.
Si diceva che c'è l'estate di San Martino, quindi pare che abbia funzionato questo proverbio.
Ogni tanto funziona. E ieri, tra l'altro, abbiamo festeggiato San Martino, ogni botte diventa vino, il vino novello.
Sei ubriacato come al solito.
Diciamo, abbiamo fatto festa. questo santo.
Ormai a quella nostra età bisogna. Cioè, tu sei più giovane, però bisogna stare attenti.
Di uno stravizi.
Straviziare né bacco, tabacco
e venere.
Riducono l'uomo in cenere, bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, lo sai, quindi tu niente donne, niente vino, niente fumare.
No, però una volta l'anno per San Martino, questo vino novello.
Una volta l'anno è concesso, stare attenti.
Certamente.
No, comunque c'è il sole, sì. Mattino presto, la sera magari si sente il friccichio dell'aria, però dopo un po' aria scalda, sembra quasi appena un giorno, sembra quasi primavera.
Si sta bene, diciamo che chi ama il sole si può mettere anche sul terrazzo.
Tornare a cantare la canzone è primavera, svegliatevi bambini.
Avevi un futuro
da stonato, sì.
Quindi abbiamo fatto anche l'inno a questa giornata, perché lo vediamo, è bello in tutta l'Umbria, non soltanto nel territorio dove ha sede la nostra radio, ma è bello in tutta l'Umbria. Ogni tanto qualche nuvola si affaccia, ma noi con il vento la scacciamo, e quindi questo è quello che
volevo fare un annuncio. Non so se si avverrà, però come dicevo a te fuori dai microfoni, sono riuscito a contattare il dottor Pasquale Bacco, che è napoletano, che è un medico legale che si occupa di tanti casi e che si sta occupato anche sui social, sulla televisione del delitto di Carlasco, e quindi mi ha detto che sarebbe stato disponibile, ma vediamo se manterrà la parola, quindi eventualmente lo avremo con noi la prossima settimana. Vediamo un po' se riusciamo ad avere anche questo scoop giornalistico.
Bello. Quindi si parla ancora di questo giallo e tra un mese, poco più, sapremo quello.
Mi pare che il 18 di dicembre,
quindi
si sta ingarbugliando sempre di più questo giallo, ma comunque come tutti i gialli, del resto, finché non c'è il finale non si sa
chi è stato, non si trova l'arma che ha ucciso questa poveretta. Arrivano sempre indizi nuovi.
Poi ogni giorno c'è una novità, c'è un inquisito, oppure un corrotto, oppure un casino che non finisce più.
Comunque c'è chi ci ha fatto i soldini con questa storia, tutti gli avvocati che sono andati in TV, credo che abbiano avuto contratti.
Per andare in TV sono pagati, quindi
esattamente.
Hanno fatto i soldi più che co-clienti con le loro ospitate in TV.
E quindi tutti hanno messo anche i vari uffici e segretari per parlarci, quindi oggi parlare con un avvocato bisogna parlare con i procuratori più che con gli avvocati. Comunque la storia è veramente poverina, una storia brutta.
Poi c'è un avvocato che è stato cacciato via perché ha fatto un sacco di casini, l'avvocato Lovati, quello più vecchio, anziano, no, buffo, eccetera, che c'ha, anche lui c'ha un avvocato che si chiama Gallo, tra l'altro, che lo difende, un avvocato che difende un altro avvocato,
vabbè, incredibile storia di questa vicenda.
No, è piena di contraddizioni, di cose malfatte, probabilmente, ma soprattutto la cosa che più a me preoccupa, ne abbiamo parlato anche con la direttrice del settimanale giallo, Albina Perri, se ricordi, sì. È che è possibile che ci sia questa specie di silenzio mafioso in questo paese, che nessuno parla, nessuno dice niente, perché se fosse successo a Gualdo, che possiamo molti di più, avremmo saputo tutto di tutto. E questo è un paese di 8-9 mila abitanti che nessuno dice niente, nessuno sa niente. E le case sono
misteri. I misteri, e su questi misteri ci sarà un film, faranno sicuramente. Farò molto. Perché...
Vuoi interpretarlo?
No, lo
vuoi
fare? No, no, assolutamente. Lo vedrò. No, se
possiamo fare l'avvocato Lovati.
Lovati piace molto il vino.
A te non?
Beh, quello buono. Ieri sera, per San Martino, una bella bottiglia di vino novello. Abbiamo aperto.
Voglio specificare, Enrico non è un ubriacore.
No. Ogni tanto ci si concede
qualche volta andiamo a cena fuori, un bicchiere in più e dopo straparla, ma no, è normale.
No, diciamo, si beve soltanto quello buono, non è non interessa la quantità ma la qualità.
Insieme a cena fuori anche la qualità, la quantità interessa.
Beh, la quantità, non abusiamo, anche perché poi se guidi
tu non abusare, io non abuso. Più di un bicchiere, mezzo bicchiere, non bevo,
perché la qualità non ti fa andare fuori di testa, no? La qualità è buona. Dicevo, stamattina ritorna il sindaco dopo un po' di giorni, e tra l'altro sabato andrà in Germania, dove riceverà un premio dalle mani del presidente Mattarella, in mani del presidente della Germania. Voi sentiremo.
Il nostro sindaco è diventato famoso, era già famoso coi tempi del Covid, che lo ascoltavano anche in Cina.
È vero. Credo che hanno fatto anche un monumento lì a Presciutti, non so perché, le cose che diceva sotto il Covid.
Poi anche il presidente della provincia ci ha promesso una cena che ci ha mai pagato.
Comunque, ecco, lui sarà presente sabato prossimo. Il comune di Gualdo ha fatto tanti progetti e molti si stanno realizzando perché sono riusciti ad avere finanziamenti. Ecco, sentiremo anche di questo. Sentiremo poi la grande novità, finalmente, no? Che la Valle del Fonno si sblocca tutto e quindi cominceranno a primavera del prossimo anno i lavori perché adesso ci sono le cose burocratiche.
Valle del Fondo, mi pare che c'è una notizia che ambientalisti, non so che siano, mare eccetera, hanno trovato due piante enormi di biancospino.
Una piante nuova, biancospino secolare l'hanno chiamato.
Sì. Lì non c'era passato Rob D'Angelo, ma comunque.
non lo sai perché andavano nell'eremo, quindi andavano in montagna, quindi potrebbero essere passati anche lì,
si sa anche passato, ma non è che lì fiorisce il 15 di
gennaio. Siccome l'hanno scoperta, è stata scoperta adesso, magari il prossimo gennaio andremo a vedere se ci sono i fiorellini in questo biancospino secolare.
Non voglio naturalmente fare dell'ironia, solo che molte volte quando è freddo fiorisce più tardi, quando è più caldo fiorisce un po' prima, intorno al 15.
Prendi un ramoscello di questi biancospino, biancospino, lo metti in casa, metti acqua calda, vedrai che i fiorellini continuano a sbocciare.
È normale. Come con tutte le piante, penso.
È normale, il calore e il sole aiuta la natura.
Poi una volta abbiamo parlato, poi sotto il biancospino in quella via, proprio via biancospino, chiamata appunto per questo, scorrono le fogne, mi pare, quindi c'è acqua calda, quindi che aiuta forse anche un pochino le radici a sciogliere
tutto. È possibile, perché in quella via c'è una pianta che fiorisce, un'altra pianta che sta di fronte e non fiorisce, quindi ci potrebbe stare anche questo, ma queste sono tutte congetture che si fanno per scoprire il perché.
Io non so se è un miracolo, comunque per la gente di fede è un miracolo, quindi
certo, lo hanno definito così, quindi anche coloro che non credono, quindi anche tu l'hai detto.
Sono un po' scettico,
vabbè. Comunque adesso, tra l'altro, a proposito del biancospino, c'è stato anche un bello spettacolo, il Biancospino Festival, quindi musica importante, sì. Quindi ecco, ci diamo un tono.
Sì, solo che qua occorre qualcosa di più, occorre poter rilanciare un certo tipo di economia. Adesso ne parleremo con il sindaco,
il lavoro,
perché stiamo perdendo, diciamo, abitanti, e quindi questo è un male. Se tu vedi, sono un sacco di case, diciamo, che vengono in vendita proprio perché non a bassissimo prezzo, proprio perché non c'è nessuno che le compra, perché il paese si è svuotato. Quindi
perché appunto il lavoro, non essendoci, i ragazzi dove vanno fuori e magari tornano soltanto per dormire. Questo è quello che può accadere, magari non tornano nemmeno per dormire, perché si trovano un'occupazione buona.
Non so se tu hai letto ieri in televisione, hanno mandato questo dato dell'Istat, che lo scorso anno sono usciti dall'Italia 128.000 giovani, mi sembra, per andare a lavorare fuori. Mia figlia sta fuori, tra l'altro, a Barcellona, quindi.
E quindi è, diciamo, un destino purtroppo crudele per questi ragazzi.
Non c'è lavoro qui nelle zone, cosa fai?
Esatto.
E non c'è lavoro neanche in Italia, neanche da altre parti, quindi.
Allora, se sei d'accordo, devi essere d'accordo. Ecco, chiamiamo il sindaco, però prima ci ascoltiamo un bel pezzo musicale. Noi mettiamo la musica che piace a noi, spero che piaccia anche a chi ci sta ascoltando. Dopo torneremo con il sindaco.
RT. Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa.
Cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi.
Illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria, a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 91 41 520. Santiniarredamenti.it.
Avremmo voluto stupirvi con cose mai viste, ma naturalmente esiste già tutto. Ares, per la tua sicurezza, naturalmente. Produzione e abbigliamento da lavoro e DPI, personalizzazione gadget promozionali, personalizzazione delle forniture, cura del cliente in ogni dettaglio, logistica a conto terzi. Ares, naturalmente pronta per le sfide del futuro, il nostro.
Ares Arti SRL, via Cuba 28, Foligno, telefono 0742 1976760.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM, DAB Web app gratuita.
Vento da est freddo veramente, ma dove finisce quello che non finisce? Mentre restiamo in coda, non è servito a niente. Chi vuol capire capisce, sì. Ti ho visto salutare una ragazza bionda, quante lacrime nell'acqua tonica, e sembrava di bere il mare, ma quanto parli, mollami, che è solo venerdì. Ah, ah, amico, cerca, sì, devi sapere che per piacerti di più ti ho mentito. Caramelle mischiate all'arsenico, e scaldarsi al fuoco di un accendino rubato. Oddio che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo. Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finì quando chiamano la polizia, e la tua mano è ancora nella mia.
Dieci alle tre, però c'è ancora gente che passa ma non finisce qui. Chissà dove sarà quella ragazza bionda, con te là piace sale, ma quanto parli, mollami, che ancora venerdì, e noi che siamo sempre qui, devi sapere che per piacergli di più gli hai mentito. Caramelle mischiate all'arsenico, e scaldarsi al fuoco
grazie a tutte le ragazze che ha preso per mano su un modo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce, rimaniamo solamente noi. Soli noi,
soli noi,
soli noi. Tua mano ancora nella mia.
RT.
Il 22 novembre, come da consuetudine, la sezione Fulvio Sbarretti di Gualdo Tadino festeggia la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Il programma prevede la Santa Messa alle 11 nella Concattedrale di San Benedetto e al termine verrà deposto un omaggio floreale in via Cesare Battisti. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Una voce fulgida di fiamma, comari bianche nell'azzurro cielo. Al tuo trono corrusco dolce mamma, sale il palpito del figlio tuo fedele, e in silenzio preparo il suo cuore, ed in silenzio veglia l'avvenir, su lui rivolgi gli occhi tuoi d'amore, rendi nobile e lieve il suo soffrir.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Allora, buongiorno sindaco, è un sacco di tempo che non ti sentiamo, sentivamo la tua mancanza, però
davvero?
Abbiamo dovuto ospitare altri personaggi.
Beh,
quindi
giusto?
No, ci abbiamo avuto anche Albina Perri, direttrice di Giallo, che abbiamo parlato del problema di Carrasco, se tu hai seguito,
ma io lo seguo un fuoco queste cose.
Vabbè, per noi è stato uno scoop, capito? Poter avere qui
lo so, benissimo, voi fate informazioni, quindi bene.
Senti sindaco, io prima di parlare di cose serie, di cose parliamo di cose meno serie,
cioè
volevo parlare di questo che Aguai Valdesi ha un po' sconvolto, questa trasmissione fatta su Rai 1 con Mammù. Anche tu hai fatto una piccola nota molto gentile, però, e noi avremmo fatto note molto più pesanti, per la verità.
Ma allora io penso che il personaggio televisivo sia conosciuto
per me odioso, ma comunque
esatto, può piacere, però quello è, quindi
ho capito.
Siccome tra l'altro tranquillizzo tutti, non abbiamo speso un centesimo.
Ah, meno male. Meno male.
Quindi, come dire, si poteva anche non guardare.
No, lo so, ma.
Però forse. Adesso non vi dico niente, però. Ci sarà non un seguito della trasmissione di Mammucari, però questa cosa sta portando a qualcosa che potrebbe sviluppare di nuovo in TV, ma non in quel modo. Però, come dire, capisco che può non piacere, però ripeto, non è una trasmissione che va in fascia protetta o non so bene cosa, quello è il format che fanno in tutta Europa, fine.
Sindaco, ma noi siamo passati come gli scemi del villaggio, non so tanto per tu avrai letto anche sui social i vari commenti anche di Donnini, di altri,
Io l'ho letti anche quando abbiamo fatto dei passaggi televisivi su trasmissioni più impegnate come Linea Verde, le critiche, non avevamo fatto quello che qualcuno voleva, quindi se c'era Alberto Angela sicuramente sarebbe stato criticato anche lui, perché
questa non è una critica a te naturalmente,
ci mancherebbe,
è una critica, al conduttore che purtroppo sappiamo che è un maleducato, si comporta così,
lui è in quel modo,
però penso che dovremmo pagare gente così alla Rai, perché sono soldi nostri.
Noi non l'abbiamo pagata come
noi, no, ma come utenti, dico, come ne paghiamo
il canone. No, sindaco, se posso permettermi, perché non diciamo, le polemiche non sono nate all'indomani proprio della registrazione, perché la registrazione è stata l'estate, no?
In agosto,
in agosto, lì tutti quanti a dire ma che bravo, ma che bello, ma che buono,
perché appunto,
che bello, penso, no, ma
però hanno fatto i complimenti a è venuta qua una troupe di Rai 2, e nessuno si è permesso di fare una polemica, dire ma guarda che, perché hanno visto tutti i video che erano stati proiettati, perché
pensavano che durante il montaggio sarebbe cambiato le cose, ma poi quando è stato visto poi ci si è resi conto meglio della situazione,
perché tu quando vai a un cinema poi lo devi rivedere per capire,
la gente ci ha ripensato all'inizio, diciamo entusiasta di questa televisione.
Comunque io vi dico che questa cosa che tutti sapevano com'era, perché tra l'altro non era la prima edizione di questo programma in Italia, era già la seconda, quindi tutti sapevano com'era, quindi adesso far finta di cadere dal pero è la cosa.
Vabbè, comunque sì, le critiche dobbiamo accettarle, no? Le critiche, no?
Ma ci è sicuramente.
Oltre alle critiche c'è una hanno fatto un'interpellanza in comune, no? Sì.
Questa veramente in cielo.
Hai risposto a queste.
Risponderò entro 30 giorni, ma c'ho poco da rispondere.
Vabbè.
I documenti che ho.
No, ma non c'era bisogno di un'interpellanza su questa sciapata.
Ma infatti.
Allora, parliamo di cose serie, prego Carletto.
Va bene, ho detto sciapata per non dire peggio.
Sì,
ma comunque.
Sì, prego.
Senti, sindaco, come diceva Enrico, parliamo di cose serie adesso.
Ecco.
Siamo pronti per partire con il progetto Rocchetta, penso. Ormai siamo alle ultime battute, no?
Beh, pronti, noi abbiamo fatto un cronoprogramma, credo che verrà rispettato, quindi credo che all'inizio del prossimo anno avremo contezza di quella che è sia la progettualità sia l'entità economica della medesima, quindi sapremo quanto l'azienda investirà.
Ma non lo sappiamo adesso ancora?
Da 15 anni circa a questa parte i prezzi sono un po' aumentati, no? Quindi come dire, l'entità la vedremo con il computo metrico che verrà fatto.
Vabbè, ma più o meno li sappiamo le cifre, no? Più o meno.
Sono tanti milioni di euro, quindi è un intervento importante, molto atteso.
No, anche perché darà lavoro a parecchia gente, anche all'indotto, presumo, quindi, no?
Saranno diversi mesi di lavoro, quindi sicuramente ci saranno imprese, ci saranno lavoratori, lavoratrici, quindi.
Ma le imprese sono scelte dalla ditta, dalla Rocchetta, quindi non locali?
Le imprese sono scelte dal privato, noi ovviamente faremo. Caldeggeremo il coinvolgimento delle imprese locali, ovviamente. Anche lavorazioni molto particolari, quindi ci vogliono anche competenze importanti.
Vabbè,
però sì, stiamo andando avanti. Ora l'azienda dovrà produrre la prima fase della progettualità, e una volta che la produrrà la visioneremo.
Entro quando questo?
Beh, noi avevamo dato, ci eravamo dati questa scadenza, 45 giorni per una prima fase, più altri 45, quindi 90, quindi è presumibile che entro la fine dell'anno corrente avremo una prima bozza di progetto molto vicina a quella che sarà quella ultimativa, poi inizio dell'anno prossimo ci sarà il progetto definitivo e poi partirà l'iter procedurale, quindi confidiamo di restare nei tempi, perché se facciamo bene questo lavoro prima non avremo problemi dopo, quindi si fa questo tipo di iter, proprio per evitare che dopo ci sia la richiesta di integrazioni, non integrazioni e quant'altro. Ecco. Quindi una volta condiviso si va a spedizione.
Ecco sindaco, quindi tu pensi e speri, come noi tutti i cittadini, che per quest'estate noi potremmo riaprire le fonti della Rocchetta?
No, per quest'estate sicuramente no, perché le lavorazioni sono molto molto impegnative, non è che dobbiamo fare una cosetta, perché mettere in sicurezza tutta quella valle è molto una lavorazione molto complessa. Però tra l'altro, come vi ho già detto, ci sono dei periodi dove in quell'area non si può lavorare per motivi di nidificazione dei volatili, quindi ci sono dei mesi che ci avremo dei fermi forzati delle lavorazioni perché non si può lavorare, e quindi compatibilmente con tutta questa normativa, però siccome non accorciamo i tempi perché non dobbiamo fare le gare, essendo che l'investimento lo fa il privato, quindi non dobbiamo fare tutte le procedure di gara, l'evidenza e quant'altro, quindi riduciamo di molti tempi, però comunque sono interventi
e comunque,
molto importanti.
Vabbè, ci creano problemi gli uccelli, insomma, e gli uccelli,
per alcuni mesi non si può lavorare,
gli uccelli creano sempre problemi in effetti.
mi pare che dal 31 marzo al 30 giugno non si può lavorare.
Parlando di questo, degli uccelli che poi hanno creato problemi, anche ti ricordi anche alla luce della croce di Serra Santa, no? Che ci sono proteste perché gli uccelli naturalmente avevano problemi con le luci. Non so che diavolo c'hanno gli uccelli, che cosa, come funzionano, ma io non sono un uccello.
Io non sono un uccello,
quindi non so dirti come funzionano gli uccelli. Comunque,
però le luci
come volano.
Senti, però io ho detto di questo perché poi lascerò la parola a Enrico, che penso vorrà farti qualche domanda. Volevo dire questo perché gli ambientalisti hanno continuato a fare polemica sul fatto che dice che tutti si è venduto alla comunanza e abbia stralciato una parte del progetto proprio per riacchiappare, insomma, questa la comunanza e ricondurli a buoni consigli.
L'unica novità rispetto a quello che era il progetto originario, che secondo me è migliorativa, è che in un'oasi naturale abbattiamo un capannone industriale. Quindi, come dire, in un'oasi naturale abbattere un capannone industriale per un ambientalista dovrebbe essere un giorno di festa, e invece noi ci abbiamo degli ambientalisti, non tutti ovviamente, pochissime persone, sui generis, che preferirebbero un capannone industriale in un'oasi naturalista.
Ma forse perché lì volevano fare qualche attività, adesso non lo so come funziona, come era il progetto.
Ma ci abbiamo tutto quel popò di Roma da sfruttare, da guardare, da vivere. Ci serve un capannone industriale. Quindi noi faremo quest'opera di risanamento. Ridaremo un'oasi naturalistica e faremo un immobile ecocompatibile dove ci sarà un punto di ristoro e un punto di informazioni per chi vorrà conoscere la valle e quant'altro. Ma lo faremo, ripeto, compatibile con l'ambiente e non in un capannone industriale.
Io voglio parlare dell'incontro che c'è stato la settimana scorsa con i dirigenti di Umbriacque, no? Perché ci sono i lavori. Ecco, a che punto stanno questi lavori, sindaco? Perché vedo che ancora stanno continuando in questo periodo, diciamo, di anticipo invernale.
Allora, loro sono, siccome questi sono investimenti molto importanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, loro sono assolutamente nei tempi, anzi con qualche settimana di anticipo, che la scadenza per i lavori era fissata al 31 marzo, sicuramente 2026, sicuramente finiranno prima. Avremo 20 litri secondo di risorsa recuperata, tutto l'acquedotto che è tracciato, e quindi con sistemi di ultima generazione anche per eventuali guasti, con un sistema appunto che ci mette nelle condizioni di avere quasi in tempo reale le segnalazioni con le nuove tecnologie. Ci abbiamo 25 chilometri di nuovo acquedotto e avremo alcune, tra l'altro sono state già fatte, Biancospino, Croce Canale San Rocco e altre zone, anche le strade sono state rimesse a nuovo, ma quelle che ancora non sono state rimesse a nuovo, tipo la Via Giola o altre zone, verranno rimesse a nuovo non appena i lavori saranno ultimati. Quindi devo dire che questo è stato un investimento molto importante sotto tanti punti di vista, e ci dicevano i dirigenti di Umbraco che la nostra città ha visto più investimenti che la città capoluogo, quindi una cosa sicuramente importante.
Sindaco, ti hanno dato dei soldi, no, perché ti querelano, non so, ti diffamazione, insomma, i sindaci, la politica adesso anche questo, e questi soldi tu non li prendi, quello che hai detto, ma hai un fondo, qualcosa per farci delle cose.
Allora, c'è un fondo nazionale del Ministero dell'Interno, ovviamente anche altri colleghi e hanno avuto questa specie di ristoro. però noi abbiamo un record che non è proprio il massimo, perché io sono negli ultimi 4 anni per la terza annualità che mi vengono riconosciute delle risorse, perché o mi scrivono sui muri sotto casa o mi mandano lettere anonime o quanta, però va bene, io non ne faccio pubblicità, ovviamente denuncio solo all'autorità competente. Quindi io, come negli anni passati, anche quest'anno abbiamo tra l'altro deliberato ieri in giunta comunale, questi 7.851 euro li ho destinati al settore politiche sociali e culturali, quindi decideremo come utilizzarli per fare delle cose che riguardano soprattutto le nuove generazioni.
Gli uffici comunali stanno lavorando a pieno ritmo, tanti progetti, e parecchi sono, diciamo, hanno il loro contributo, mi sembra, ha preso tanti premi questo comune, credo che in Italia è uno dei comuni che si fa valere.
Ma io dico sempre che noi amministratori, se non abbiamo la possibilità di poter contare su strutture che lavorano con passione, dedizione e fanno tante cose, francamente non andiamo da nessuna parte. Quindi, tra l'altro, questo è stato un periodo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza molto importante dal punto di vista degli investimenti. Il prossimo anno, entro il primo semestre del prossimo anno, troveranno compimento la stragrande maggioranza dei cantieri che sono aperti. Quindi sì, c'è un'attività importante, e devo dire che dobbiamo ringraziare tutti quelli che lavorano all'interno delle strutture, perché lo stanno facendo con grande passione e dedizione.
Beh, ecco. E poi dicono che gli dipendenti comunali non lavorano, no? Un'ultima,
beh, i nostri sì.
Ecco, un'ultima cosa: sabato andrai in Germania a prendere un premio dalle mani dei due presidenti, quello italiano e quello tedesco. Un'altra grande soddisfazione per te, ma anche per il comune, penso.
Ma io credo che sia una soddisfazione per la città. Io ovviamente sono orgoglioso di questo, perché noi abbiamo iniziato con il Casimiri questo rapporto con il comune tedesco di Schwandorf, poi abbiamo siglato un patto d'amicizia e poi ci siamo gemellati con questa città. Abbiamo presentato a valere su questo bando che le due presidenze della Repubblica hanno fatto un progetto di implementazione di questi scambi che vede al centro le nuove generazioni, partendo dai Giochi delle Porte a Gualdo e dalla Burger Fest, che è la festa tradizionale che fanno nel loro comune. E questo progetto è stato reputato degno di essere premiato, quindi sì, sabato al Palazzo Presidenziale della Repubblica Federale Tedesca riceveremo questo premio dalle mani dei due presidenti della Repubblica. Quindi
va bene, siamo orgogliosi.
I numeri civici, come sta andando il lavoro? Perché
i numeri civici adesso, ecco, a breve ricominceranno le apposizioni.
Meno male.
Di due zone che sono terminate la stampa, e confidiamo, come abbiamo detto, di finire nei tempi, cioè
posso fare anno. Se voglio una battuta, sindaco, nella nostra zona sono state emesse dopo 25 anni il nome della via, adesso aspettiamo altri 25 anni per il numero.
Io direi di no, 25 anni non credo.
No, io, perché tanti vogliono sapere il numero, certo, come io
perché
non
ci sono,
non ce l'ho nemmeno io.
Ci sono i corrieri che insomma non sanno capiscono. A me i corrieri mascono ogni tanto il pacco da una parte e dall'altra, mi tocca sempre andare a recuperare perché non
ultima battuta battuta perché l'abbiamo sforato. Sì. E beh, abbiamo rubato.
No, no, dire, no, io volevo fare una battuta al sigla. Visto che hai questi soldi che hai risparmiato, che non, cioè che vuoi risparmiare per.
Già l'ha dati, per, già l'ha dati, l'ha dati,
no. No, 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 potevi pagarci una vacanza, che ne so, da qualche parte.
Porca sì. Miseria, no.
No, no.
No, vabbè. No, 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 no. No, no. Visto che no, sono soldi suoi.
Cose utili per i ragazzi.
Ecco, cose utili per i ragazzi.
No, no, l'ultima cosa che ti dico tutte le volte, questi sì. Gemellaggi, insomma, sai, a me piace fare un gemellaggio con la
terra. Attenzione, ci sono sorprese anche qui, speriamo in bene.
Sorprese, bene.
No, sorprese in che senso, sindaco? No, non ci tenere sulla corda.
Sta lavorando.
No, no, vi tengo sulla corda perché siamo i nostri uffici, come diceva lui. Quindi,
sì.
Perché ogni anno l'Unione Europea, no, mette a disposizione delle risorse per su bandi ovviamente con specifiche situazioni, quindi stiamo lavorando per capire se riusciamo a fare un progetto con una città della Spagna, ecco. Beh, quindi Spagna, non la Thailandia, una città della Spagna che ha dimostrato molto interesse a costruire una progettualità con noi, ci stiamo lavorando.
Vabbè, comunque pensa anche ai Thailandia perché i pensionati hanno bisogno delle massaggiatrici di quel sì. Posto che fanno sì. Molto sì. Bene d'accordo. E quindi sarebbe uno scambio culturale e fisico anche, quindi
grazie al sindaco,
grazie, scusami, grazie. Per le battute,
grazie
ma...
a voi,
alla prossima,
ciao, alla prossima,
alla allora. Prossima, grazie mille.
Di tutto un po'.
Ecco, abbiamo sentito il sindaco, abbiamo anche scherzato un po' col sindaco, anche per rendere la trasmissione un po' più
distante. Sì, sì. Esatto. Soprattutto la trasmissione che c'è stata su Rai 2, no? Due ore quasi dal teatro dei Salesiani, da Don Bosco, e quella, sì, beh, ha risposto come giustamente deve rispondere. Però anche tu sei tra quelli che, insomma, non ti sei riconosciuto, ma non bisogna riconoscersi in trasmissione.
Ma a me non mi è piaciuto, francamente.
Ma Muccari c'ha i suoi affezionados come
sì, vabbè,
i suoi...
io se fossi alla Rai non lo pagherei, farei fare le pulizie, sì, non le pulizie alla Rai, ma no, non beh. Altro. Ma a parte questo, questa considerazione, volevo informare coloro che usano il cellulare spesso, anche internet, che ci sono in quest'ultimo periodo delle truffe, perché usano dei personaggi, doppiandogli la voce naturalmente in modo falso, usano le immagini di personaggi, come per esempio il figlio di Berlusconi,
Pier Silvio
e altri personaggi conosciuti. Una volta anche la Meloni hanno utilizzato e hanno utilizzato anche quello che è stato denunciato di Report, come si chiamava adesso, Ranucci,
e li fanno
parlare, cioè li prendono mentre parlano, poi li pubblicano, però cambiano il discorso che fanno, li fanno parlare per annunciare che loro ci hanno nascosto delle cose, loro le sanno, anche la Meloni, tutti questi personaggi, per dirci di investire, cioè imbrogli
su altre queste monete
un imbroglio,
certo,
i personaggi famosi che vi invitano a fare queste cose, a investire su questi con queste persone, sono tutte truffe, loro li utilizzano apposta finché non vengono denunciati, ovviamente, finché non vengono tolti poi dal sito.
È stata scoperta proprio in giorni scorsi una truffa dei bitcoin, no? Così volevano tanti arricchirsi subito, e con questa promessa
perché questi personaggi dicono tu puoi guadagnare 8.000 euro, 10.000, 20.000 euro al mese, non credete alle favole, non si guadagnano i soldi così,
magari è meglio un gratta e vinci.
No. Quindi queste sono tutte truffe, quando sentite personaggi sul cellulare che vi invitano a fare investire su alcune cose o eccetera eccetera, sono delle truffe, quindi dovete rivolgervi a persone delle banche o a persone fidate, non a questi truffatori che utilizzano i personaggi famosi e che gli fanno dire cose non vere, naturalmente, anche la Meloni hanno utilizzato, finché poi non vengono denunciati il sito viene chiuso, ma intanto che va avanti riescono a imbrogliare un po' di persone, quindi questo è veramente grave. L'altra volta abbiamo parlato anche di quelli che vi propongono medicine, magari vogliono vendere medicine, non comprate le medicine, mi raccomando, attraverso internet, perché rischiate di non solo di spendere dei soldi con medicine che non vi fanno niente, ma potrebbero anche farvi male. Quindi ricordi sempre al medico, alle farmacie, eccetera, eccetera.
Certo, la truffa più odiosa è anche quella: telefono alla persona anziana dicendo che sono il figlio, il parente, no? E quindi chiedono
bisogna
soldi.
Bisogna stare molto attenti, almeno finché non verrà regolata dai governi, certo, internet, in modo che queste cose non abbiano più ad esserci, perché è diventata internet, è diventata una selva in cui c'è di tutto, in cui ci sono decine di truffatori di ogni genere che vengono a...
Adesso sta passando una bella pubblicità dei nostri governanti, che dicono il telefono mettetelo da una parte, è meglio uscire senza telefono, ma chissà se ci si riuscirà.
Beh, comunque già è un passo avanti che nelle scuole il telefono perlomeno non viene più usato, il cellulare viene messo nell'armadietto e poi viene ripreso alla fine, anche perché se ci sono problemi si può prendere il telefonino e parlare con la famiglia, oppure c'è anche il telefono della scuola a cui rispondere. Quindi
sicuramente
quando andavamo a scuola noi non c'era manco il telefono a scuola,
con il tamburo si comunicavamo
con i segnali di fumo, facevamo
bene, siamo in chiusura di questo. Comunque ogni settimana
cominciamo a divertirmi,
ogni settimana siamo qui e la prossima settimana avremo ancora interessanti idee da proporvi, come sempre facciamo, e
speriamo
e quindi vi diamo sempre l'idea di quello che accade in questo territorio come in
una cosa che dirò a dicembre, perché da gennaio avevamo pensato di allungare il programma per combinare insieme a queste nostre interviste di tutto e di più anche altre interviste di altro genere. Ora vedremo se riusciremo a metterlo in porto.
Bene, quindi siamo sempre, come si dice, belli pronti per darvi il meglio.
Ci avviciniamo alle vacanze di Natale. Mi raccomando, non spendete troppo, perché poi a gennaio dovete pagare assicurazione e tutte le altre cose delle macchine. Quindi non spendete troppi soldi.
Siamo affrontato l'argomento della Tari, che tra l'altro il primo di dicembre è l'ultima rata.
Che è una cosa che abbiamo chiesto al sindaco. C'è anche una tassa provinciale che dobbiamo pagare.
Chissà, l'avrà messa lui essendo nuovo presidente.
E poi c'è anche una tassa. Sì. A noi ci fanno pagare una tassa per poter. Non so se quanto è, 5%, non so quant'è, per poter aiutare quelli che non possono pagare. Ma scusate, ma perché non lo aiuta il sindaco direttamente? Invece che noi.
Questa è la tua considerazione. Comunque siamo un
Lo chiederemo al sindaco la prossima
volta. Siamo un paese
volta.
Di persone solidali. E fra l'altro, a proposito di questo, sabato c'è la giornata della colletta alimentare per aiutare le persone che sono in difficoltà. Andiamo a fare la spesa e doniamo. Ci sono le associazioni, fra l'altro, sono tantissime in tutti i territori umbri che si danno da fare per portare questi cibi nella mensa.
Visto che noi siamo ormai arrivati a un'età in cui, è difficile trovare delle delle situazioni,
delle compagnie diverse da quelle dei familiari.
Perché non facciamo la giornata del bacio per i pensionati? Nel senso che
fanno
le ragazze, incontrano un pensionato, gli danno qualche bacio.
Oggi con tutte queste malattie che si trasmettono, il pensionato è a rischio, quindi è meglio che più del bacio dia un saluto la mano, la cosa migliore. Abbiamo chiuso questo appuntamento di tutto un po'.
Lo riproporrò questa giornata del bacio.
D'accordo, ma c'è a Gualdo Tadino, fra l'altro, c'è la panchina dell'amore, la panchina rossa dell'amore, e c'è l'angolo del bacio, è in via Franco Storelli. Tu percorri dai giardini, vai verso il centro, vedi una bella panchina sulla sinistra, poi c'è l'arco del bacio.
Sì, quella che è stata organizzata dalla la signora che gestisce il negozio di ceramica.
Anna,
è molto brava, devo dire, dobbiamo fargli un ringraziamento, perché sta custodendo quell'angolo in maniera molto carina. Quindi
Chi viene nota questa panchina, si mette seduto e si fa anche una foto.
Allora noi mettiamoci seduti, se arriva una ragazza deve per forza darci
un abbraccio. non chiediamo di più, magari il bacio con la nostra compagna, perché
abbiamo una moglie,
la nostra compagna, ci dimentichiamo sempre che abbiamo
una moglie,
è con lei. La strada che hai fatto è stata una strada bella. giusto?
Sì, perché tu no?
Sì, assolutamente. E quindi, appunto, non lasciare mai la strada vecchia
però nuova, prova. Perché non sai quel che perdi, ma non sai quello che trovi.
Bene, con questo detto,
sì, vabbè, io
salutiamo.
Questo proverbio lo cambierei, ma comunque non fa niente.
Ve lo diremo la settimana prossima. Buona giornata
a tutti, una buona giornata e buon lavoro.